Grazie, fratello, Dio ti benedica, è molto bello. Chiunque non sia in grado di predicare a seguito di questo non sarebbe chiamato predicatore, vero? Meraviglioso, bellissimo, ben fatto. Lo apprezzo molto nel mio caro fratello. Mi stavo informando su di lui quanto fosse vicino per il prossimo incontro. Ma credo venga, non ho capito bene, da un'altra provincia o qualcosa del genere, ma va benissimo. Sono così grato che Dio abbia dato a questo fratello questo bel talento di cantare le sue lodi. Sapete, tutto ciò va a favore del Vangelo. L'altro giorno negli Stati Uniti stavo predicando su quattro modi di vedere Dio. Sapete, ci sono mille modi di vedere Dio se solo ci guardiamo intorno. Egli è ovunque. Ora ci dispiace avervi fatto fare così tardi. Ieri sera, quando faceva molto caldo qui dentro, alcuni degli amici che erano con me hanno detto si stavano facendo proprio aria con un ventaglio. Così io, poi qualcuno ha detto, tuttavia questo non disturba gli indiani, ha detto, restano là tutta la sera testimoniando per il resto della sera, così sono grato. Forse quando me ne andrò, alzatevi e iniziate a testimoniare, raccontare quello che il Signore ha fatto per voi. Quanti di voi hanno mai sentito parlare di Tommy Osborne? È un mio amico davvero caro e va spesso nel vecchio continente oltremare come missionario. E mi ha detto, una volta stavo andando, ero in viaggio verso il Sudafrica e lui è venuto alla riunione e quando sono salito sul palco a New York City, quell'edificio, dove fanno tutto quel lottare? Una grande arena, il posto era pieno di gente, stavo attraversando il palco e Tommy si è avvicinato e mi ha afferrato per la vita e ha iniziato ad abbracciarmi. Dissi, Tommy, che ci fai quassù? Disse, volevo solo salutarti e chiedere le benedizioni di Dio su di te mentre sei all'estero. È uno dei miei convertiti a Cristo nel ministero di guarigione e disse... immagino tu sia esausto, Tommy, hai predicato così tanto. Disse, no, non ho alcun discernimento e non devo stancarmi. Disse, sai cosa faccio? Rimango là 15 minuti e leggo il diavolo in un nodo con la parola. Disse, non può uscirne? Poi li faccio pregare l'uno per l'altro, poi prendo una sedia e mi siedo, ascolto le loro testimonianze fino all'alba. Disse, uno si alza e testimonia e racconta ciò che Dio ha fatto per lui e dice che questo fa sì che l'altro creda. E lui si alza e testimonia, e mentre lui testimonia un altro si alza. Disse, io semplicemente mi siedo là e batto le mani e mi diverto. Oh my! È meraviglioso vedere come Dio ha i suoi diversi ministeri, vedete, come opera. Questo caro fratello qui che canta è un ministero del canto e altri hanno ministerio. Vedete, Dio ha stabilito nella Chiesa dei doni predestinati. Uno di questi è prima apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti. Ora, gli apostoli sono in realtà ciò che oggi chiamiamo con un nuovo nome missionari. Un missionario è un apostolo. Ora, la parola missionario significa uno che viene mandato e apostolo significa uno che viene mandato, la stessa cosa. Ma come mai vogliono essere chiamati apostoli o missionari invece che apostoli? Non lo so. Ma un missionario deve essere chiamato da Dio e inviato da Dio, uno inviato. Un profeta è un veggente che vede il cuore della gente e predice le cose che stanno per accadere. E ora c'è un dono di profezia che è nella chiesa con i membri locali, che scende su qualcuno di loro. Essi danno una profezia, quindi non può essere ricevuta dalla Chiesa finché non è stata giudicata da due o tre testimoni. E poi devono mettere la loro approvazione su questo, dire che è da Dio. Poi devono guardare per vedere se accade. Poi potrebbe non scendere mai più su quel fratello o sorella, potrebbe essere su un altro il giorno dopo. Questo è il dono della profezia. Ma un profeta, P-R-O-F-E-T-A, è nato profeta, sempre da... è stato ordinato prima che il mondo avesse inizio. Vedete, ora prendete come esempio Gesù Cristo, il re dei profeti. Egli era dal giardino dell'Eden il seme della donna, profeta. E Mosè nacque un bambino propizio, un profeta. Giovanni Battista, perché Isaia lo vide 712 anni prima che nascesse e disse che lui era la voce di uno che grida nel deserto, 712 anni prima che nascesse. Geremia, Dio disse che prima ancora che fosse formato nel grembo di sua madre, egli lo conosceva e lo santificò e lo ordinò profeta per le nazioni, vedete? I profeti hanno la parola di Dio e nascono profeti. Il dono di profezia è diverso. È un dono che ora ci sono cinque doni ordinati nella Chiesa. Apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti, questi sono i cinque doni che Dio pone nella Chiesa per sua preconoscenza. Poi ci sono nove doni che sono nella Chiesa locale, parlare in lingua, interpretare le lingue, doni di sapienza, conoscenza e profezie e così via. Sono nove doni spirituali che operano attraverso la Chiesa, ma poi ci sono cinque uffici di doni che Dio pone nella Chiesa. Quanto ci piace vederli tutti operanti. Uno di essi è il pastore, insegnante e queste cose. Poi arrivano gli altri a conferma. I doni servono a magnificare e Dio ha fatto in modo che anche un folle non abbia scusa, vero? Egli farà. È così semplice il modo in cui Dio l'ha fatto e mi piace così. Più diventate semplici, più diventate grandi davanti a Dio. È così. Non cercate mai di innalzarvi. Quando lo fate, vi abbasserete, capite? Chi si esalta sarà abbassato. Non molto tempo fa sto sbagliando qualcosa qui, fratello? Oh, grazie, fratello, va bene. Così va meglio. Grazie, probabilmente non mi sentivate bene là in fondo. C'era recentemente, la gente mi aveva mandato una lettera per venire ad un grande raduno in una grande città degli Stati Uniti, Chicago, a un raduno pentecostale. Beh, io non potevo andare in ogni caso, ma non avevo risposto alla lettera e l'uomo che era in carica mi ha mandato a dire non venire. Beh, pensai, beh, non c'è problema. Poi hanno trovato un ministro famoso che aveva un nome famoso e mai. Era un grande insegnante da una scuola biblica. E quando quell'uomo salì quella sera aveva un libro grandissimo. Aveva pagine, fece un discorso intellettuale leggendolo dalle pagine e le girava. Un discorso intellettuale davvero valido, vedete? Ma i santi di Dio rimasero fermi. Non veniva compreso, lui lo sapeva. Quando salì, il petto gonfio, il colletto rigirato, sapete, tutto questo da fare. E scoprì che questo non funzionava con il popolo di Dio e quando vide che non funzionava chiuse i suoi libri e tornò giù a testa bassa allontanandosi con molta umiltà. Un vecchio santo seduto all'angolo dietro diede un colpetto all'altro e disse: se fosse salito come sceso, sarebbe sceso come salito. È proprio così. Umiliatevi davanti al Signore, ecco come farlo. E stavo pensando, mentre ero seduto là fuori, ero arrivato e stavo ascoltando il fratello Borders che finiva il suo messaggio, pensavo a miei fratelli indiani. Spero vada bene. Ricordo che a Phoenix, in Arizona, c'era un tendone da circo e stavo tenendo una riunione in quel luogo e c'era un indiano che venne da, credo fosse un navajo. Ed entrò un navajo davvero tipico, sapete, con la fascia blu avvolta attorno al capo e con addosso la camicia scarlatta e non si sedette su una sedia, ma si sedette proprio sul pavimento, vedete? E così Billy aveva distribuito quei biglietti di preghiere passando, li mescolava e li distribuiva alla gente. Quando la gente saliva sul palco con un mal di denti e l'altro aveva, forse avrebbe avuto, sapete, un mal di pancia o qualcos'altro, o qualche piccola cosa minore. E disse a Billy, disse: figliolo, smetti di dare biglietti a persone che non hanno altro che mal di denti quando c'è gente là fuori con il cancro, che sta morendo, loro devono salire sul palco. Chieda alle persone cosa non va in loro e poi dai loro un biglietto di preghiera. Qualcuno, porta lassù qualcuno che sta morendo perché hanno solo un'altra sera e dobbiamo concludere. E ci sono circa 5.000 persone per cui pregare e loro sono davvero malati. Così Billy salì al microfono e disse: papà ha detto di dare questi biglietti alle persone che sono seriamente malate. Disse: ora quando ve li distribuisco ditemi cosa avete e vi darò un biglietto. E lui disse solamente, le persone che hanno mal di dente e così via, cose del genere, piccoli mal di testa, certo per loro è un grosso problema, ma non è un problema come un uomo morente, è un problema al cuore o qualcosa di molto grave. Quindi lo chiamerò capo. Era seduto in un angolo sulla polvere del pavimento e si avvicinò a Billy, gli toccò la schiena e distese la mano. Billy disse, capo, cosa c'è che non va? Disse, papà mi ha detto di chiedere cosa non vada con la gente. Disse, io malato. Lui disse, quanto sei malato, capo? Lui disse, io malato. Billy disse, beh, io non so cosa fare. Lui disse, va bene, sediti giù, ti raggiungerò tra qualche minuto. Lo osservò, quei piccoli occhi lo osservavano. Quando il gruppetto di carte diminuì molto, si avvicinò e lo toccò di nuovo e disse, io malato. E così Billy disse, capo, disse, dovrai dirmi qual è il tuo problema. Papà ha detto di dare questi biglietti alle persone che sono davvero malate. Qual è il tuo problema? In che senso sei malato? Lui disse, io malato. Billy disse, va bene, capo, prendi questo e scrivici sopra, io malato. Vedete? Così accadde che entrò nella fila di preghiera la sera seguente e la sera dopo. Così salì e naturalmente il Signore iniziò a parlare dicendo cosa non andasse, cose e così via. E poi dissi, capo? Sì? Dissi, credi che il Signore ti guarirà? Lui mi guardò e ho visto che non aveva capito bene, vedete? Dissi, credi che il Signore ti guarirà? Disse, quello vero. E dissi, sarai un bravo ragazzo dopo? Lui disse, quello vero. E a tutto quello che gli dicevo, lui rispondeva, quello vero. Ho scoperto che lui sapeva dire solo due parole, aveva imparato quel io malato e quello vero. Lo incontrai circa sei o otto mesi dopo in quel luogo e dissi, ecco quel fratello indiano. Andai da lui, gli dissi, come stai amico? Così. Disse, quello vero. Qualcuno il missionario là gli aveva detto che era stato guarito, vedete, era stato guarito ed ecco tutto ciò che sapeva, quello vero. Così è tutto quello che dovete sapere, quello è vero. Quindi siamo molto grati per questa fede semplice. L'unica cosa che dovete sapere è quello è vero quando parliamo della Bibbia. Esatto. Un cinese una volta, forse stasera c'è qualche cinese qui, disse, voi americani non leggete bene, disse, leggete la pagina in questo modo, e disse, ti leggerò Giovanni 3,16. Disse, voi dite Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, chiunque crede in lui non perisca, disse, voi state dicendo no, 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 e disse, noi cinesi leggiamo su e giù lungo la pagina. God so loved the world, he gave his only begotten son. Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliolo. Quello è vero, quello è vero. Viaggiare, incontrare persone diverse in nazioni, diverse, è sorprendente, ma si scopre che tutti i figli di Dio sono persone meravigliose, non importa quale sia la lingua, cosa siano, sono tutti figli di Dio e molto dolci, io li amo tutti. Norvegesi, svedesi, finlandesi, e in Finlandia, e dove il bambino è stato risorto dai morti. Probabilmente là avete letto la storia, e sono cinque volte consecutive, tramite esame medico, che cinque persone che erano morte sono state per grazia di Dio attraverso una visione richiamate di nuovo in vita. E sono dichiarazioni firmate dai medici, vedete? L'avete letto negli Uomini d'Affari Cristiani non molto tempo fa a proposito del bambino messicano? Ora, vedete, prima di mettere qualcosa in stampa dovete essere in grado di provarlo, vedete? Potete dirlo, non c'è problema, perché si può negarlo, ma quando lo si mette in stampa è meglio avere i fatti corretti. E così questo piccolo bimbo messicano, il medico, firmò che era morto quella mattina laggiù in Messico. C'erano migliaia, ebbene, una chiamata all'altare produceva 20.000 persone in una volta. E questo piccolo bimbo messicano... Ora, erano tutti cattolici ed erano... Oh, è un tale solo. Vengono là alle 9 del mattino e aspettano che io arrivi alle 9 di sera, aspettando che arrivi. E sono arrivato sulla piattaforma, aveva piovuto tutto il giorno, pioveva proprio a dirotto, e loro erano là, proprio sotto la pioggia. La sera prima un vecchio fratello messicano aveva attraversato il palco senza scarpe, i pantaloni tutti laceri, un vecchio cappello cucito con dello spago. E stava venendo attraverso il palco, tremante così, e mise la mano in tasca e tirò fuori un rosario per dire un'Ave Maria e dissi, non è necessario. L'interprete, il fratello Spinoza, alcuni di voi dell'Assemblea di Dio conoscevano Spinoza e così lui era il mio interprete, io dissi, non è necessario. Così si avvicinò e guardai ed ero là con un bel paio di scarpe, un bel abito da uomo che qualcuno mi aveva dato e là c'era quel povero fratello anziano senza scarpe, senza abito da uomo, con una giacca logora, senza camicia, impolverato. Probabilmente il vecchio non aveva mai mangiato un buon pasto in vita sua e io avevo appena finito di mangiare un buon pasto. E ricordate, lui è un uomo per cui Cristo è morto come me o chiunque altro. Lui ha tanto diritto quanto me. Probabilmente a casa c'era un gruppo di bambini o forse giovani, perché aveva più o meno l'età di mio padre ed era completamente cieco. E misi il piede al fianco del suo e la congregazione non poteva vederlo. Oh, il palco era lungo quasi quanto questo edificio. E misi la mia scarpa vicino al suo piede per vedere se gli sarebbe andata bene. Gli volevo dare le mie scarpe, ci pensai, ma il suo piede era molto più grande. Poi misurai le mie spalle con le sue spalle e la mia giacca non gli sarebbe andata bene, pensai. Oh Dio, eccolo. E vidi i suoi capelli grigi penzolanti, i suoi occhi bianchi e pensai, se solo potessi aiutarlo in qualche modo. Dovete avere compassione per le persone, non potete fare nulla di buono quando pregate per loro. Dovete avere compassione di loro, pensai. E se mio padre fosse in vita, avrebbe avuto circa quell'età, lui probabilmente il papà di qualcuno. E pensai, e poi soltanto pensare che Satana è stato così cattivo con lui. La natura lo ha portato nella condizione in cui si trova, probabilmente in questa povertà. Ed ecco che non ha neanche la vista per andare in giro. E misi il braccio attorno all'anziano e dissi, Padre Celeste, prego, per questo caro uomo anziano. Lo guardai, era qui in una visione, di fronte a me poteva, mi guardava fisso. Oh, ma non c'è niente che lo fermerà quando arriva quella visione. Sì, signore. Vidi che poteva vedere, lo allontanai da me proprio così e lui gridò, Gloria a Dio! Significa Gloria a Dio! Ci vedeva bene quanto me. E la sera dopo c'era un mucchio di vecchi scialle e cappelli. Alto circa un metro e lungo circa 15-20 metri. Come mai sapessero a chi appartenesse, io non lo so. Erano proprio ammassati insieme affinché si pregasse su di essi. Quando arrivai sul palco, Billy, mio figlio, mi disse, avevamo appena iniziato a predicare, fratello Spinoza, mi avvicinai, io, avevamo solo tre sere, era quanto potevamo essere là, e dissi, ora stasera parlerò come ho fatto l'altra sera, dicendo a tutti voi che cos'era Gesù. E voi qui l'avete visto passare attraverso la congregazione, l'avete visto ridare la vista ciechi. Guardate là per terra che mucchio di vecchie stampelle, sedie e cose in cui la gente era seduta. Dissi, questo dimostra che la loro fede nel Signore risorto ha fatto questo. E dissi, ora, fede è sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. E Billy venne da me e disse, papà, ho circa 300 uscieri da questa parte, disse, non riescono a trattenere una piccola donna, e disse, lei è alta appena così, una donna giovane. Disse, ha un bambino morto ed è rimasta sotto la pioggia là fuori, e disse, Magnana non le ha dato... Magnana, la parola magnana significa domani, e lui era così lento che lo chiamavo domani, capite? Doveva venirmi a prendere, dicevano alle 5, lui arrivava verso le 8:30 o le 9, capite? E io lo chiamavo magnana. Disse, lui stava distribuendo biglietti di preghiera, Billy doveva solo controllare che non ne vendesse uno, vedete? Ecco cosa dobbiamo osservare, non una persona che distribuisce biglietti di preghiera ha un compito di responsabilità. Ed ecco perché li faccio distribuire al mio stesso figlio, perché le persone... Si potrebbe fare qualcosa di sbagliato. E così allora lui semplicemente lo osservava e distribuiva i biglietti di preghiera. E disse, ha distribuito tutti i biglietti di preghiera e questa piccola donna non ne ha ricevuto uno. E disse, quelle persone sono rimaste in piedi proprio fin dove si poteva vedere ovunque, in quella grande arena da tori con un... Erano là tutto il giorno. Dalle 9 alle 8 alle 9 di quella mattina quando aprirono i cancelli. E questo avvenne verso le 9:30 di quella sera, forse un quarto alle 10. E disse, quella piccola donna si è arrampicata in mezzo agli usceri, ha un bambino morto avvolto in una coperta, vuole che tu preghi per esso, e disse, lei sale sopra le loro spalle, corre tra le loro gambe, e disse, dobbiamo proprio andare là dietro e mandarla via dal palco, vedete, perché non posso lasciarla salire qui senza un biglietto di preghiera, perché causerebbe una rivolta, vedete, perché quelle persone erano rimaste là così a lungo aspettando un biglietto di preghiera. E il fratello Jack Moore, molti di voi lo conoscono, di Shreveport, Louisiana, alcuni di voi avranno davvero sentito parlare di lui, è un uomo davvero per bene, era sul palco con me. Dissi: fratello Moore, quella donna non mi conosce, vai tu a pregare per il bambino ovunque sia laggiù e lei non noterà mai la differenza. Lui disse: ok, fratello Branham. Lui si avviò e io dissi: ora, fratello Spinoza, traduci. Dissi: come stavo dicendo, fede è sostanza di cose che si sperano là. E guardai, e proprio qui, davanti a me, c'era seduto un piccolo bambino messicano. Aveva un faccino scuro e mi sorrideva. Non aveva denti, si vedevano solo le sue piccole gengive. Proprio qui, davanti a me. Pensai, mi chiedo se è quel bambino. E mi fermai, dissi: non tradurre. Dissi: fratello Moore, aspetta un minuto. Dissi: Billy, fai strada e porta quassù sul palco quella donna. E così fecero salire la piccola donna e lei salì, cadde in ginocchio iniziando a gridare: padre, padre, che significa padre? Lei era cattolica, vedete, padre, padre. E io la presi per mano e le dissi: alzati, alzati. E teneva il suo piccolo bambino irrigidito lungo circa così, sotto una coperta, proprio bagnata a fradicia, pioveva a dirotto tutto il giorno ed era tutta bagnata. E io le dissi: sai l'inglese? E lei continuò proprio a dire: padre, padre. E il fratello Spinoza le disse di stare in silenzio. E così misi la mano su quella vecchia coperta, così, quella piccola forma rigida e fredda. Dissi: padre celeste, non voglio, so che tu non devi guarire per dimostrare te stesso, tu guarisci per adempiere la tua parola. Dissi: tutti noi sappiamo che sei Dio, ma solo un momento fa mi è apparsa una visione di un piccolo bambino, come tu sai. Era questo bambino padre? Se non lo era, in quel momento fece cominciò a scalciare i suoi piedini in quel modo, ed eccolo là in vite. Poi così dissi al fratello Spinoza, dissi, e lei iniziò proprio a gridare e cadde all'indietro così, e così dissi: una bella piccola signora, proprio una creaturina, forse sui 20 anni, probabilmente il suo primo bambino. E così dissi: fratello Spinoza, ora non dire nulla di questo, vedi? Perché per prima cosa manda un corriere con il bambino e scoprita che il suo medico firmi la dichiarazione, vedi? Perché non vogliamo nulla, che ciò deve essere vero, vedete? Non volete niente, qualcuno che lega qualcosa, volete che sia la verità, non deve essere qualcosa di sbagliato, perché non sarebbe giusto davanti a Dio. E così lui andò e il dottore firmò la dichiarazione che il bambino era morto di polmonite quella mattina alle 9 nel suo ufficio, e questo avvenne alle 10, circa le 10 di quella sera. Era stato morto per tutto quel tempo. E oggi vive in Messico, sano e felice, vedete? Perché Cristo vive, Cristo vive. E cosa serve? Semplice fede. Ho detto al vostro pastore, fratello Eddie Biscal, stasera, gli ho detto, o questo pomeriggio, mentre parlavo con lui, ho detto: è proprio un peccato che non abbiamo avuto tutte le 6 settimane. Siamo saliti lungo la costa per essere proprio qui fra la gente. Ha detto: fratello Branham, ha detto, non è neanche un terzo degli indiani. Ha detto: sono pescatori commerciali, sono tutti su queste isole e dispersi là fuori. Ho detto: oh, mai, come mi piacerebbe salire su una barchetta e andare da un'isola all'altra fra di loro. Non solo, ma ieri sera ho notato durante la riunione che alcuni di voi svedesi, norvegesi e tedeschi seduti là dietro, canadesi. Una fede meravigliosa. Dio vi benedica, siete persone meravigliose. Abbiamo un grande Salvatore che ci ama tutti. E io sono qui, io non potrei guarirvi. Se potessi guarirvi lo farei, vedete, sapete che lo farei. Se potessi prendere un quarto di dollaro, 25 centesimi, e metterlo per terra e spingerlo su e giù per questa strada con il naso per tutto il giorno e poi vedervi guarire, lo farei. Ora Dio conosce il mio cuore, qui c'è la Bibbia ed è giusto, lo farei, ma non servirebbe a nulla, vedete. Ed ora se qualcuno venisse e dicesse: io posso guarirvi, non credeteci, vedete, perché nemmeno la medicina guarisce. Dio è l'unico guaritore che c'è. Io sono il Signore tuo Dio che guarisce tutte le tue malattie. Quando questo caro canadese Donny Morton, avete letto la storia nel Reader Digest quando lo portarono fin laggiù, tanto spastico e contratto che il John Oxpins, i fratelli Mayo e tutti gli altri lo avevano rifiutato. Poi lui venne a Costa Mesa a partecipare alla riunione e lo Spirito Santo parlò. Il Reader Digest scrisse, disse l'evangelista, non chiese al ragazzo, disse al ragazzo chi lui era, gli disse quello che aveva fatto e da dove veniva, tutto in merito, e fu guarito, vedete. E poi fui chiamato dai fratelli Maio per un'intervista su quello e dissero, io dissi, beh, io non misero il nome dei fratelli Maio, ma la avevano il Reader Digest. E fu il padre che l'aveva detto, ma ovviamente lo scrittore non l'avrebbe detto di un ospedale, è quello che diceva. Molte grandi, se leggete l'articolo, diceva che molte grandi cliniche negli Stati Uniti e in Canada lo avevano rifiutato, e uno spastico contratto, si chiamava Donnie Morton, il Reader Digest di ottobre, circa 4 anni fa. E poi disse questo piccolo, questo ragazzino di circa 8 anni, oh, è una storia commovente, come questo fratellino canadese scese su una slitta. Disse di conoscere alcune ragazze sordomute che prima di quello furono portate alla mia riunione e il Signore ne guarì una. Una di loro è una cantante in chiesa e l'altra fa la centralinista, entrambe erano sordomute. Così lui disse, non siamo sconfitti, Donnie, andiamo. E racconta, e la madre e loro pensarono che forse avrebbero potuto prendere $50 e venire tutti negli Stati Uniti e portare Donnie alla riunione e tutto il resto. Non avrebbe giovato neanche per uno dei loro viaggi in aereo, dovettero venire in autobus, non potevano venire neanche in treno, e quando arrivarono dovettero prendere il Traveler's Side per arrivare là dove c'era la riunione. E lo Spirito Santo gli disse chi era, da dove veniva e così via, un caro padre incurvato che teneva il suo bambino. E così, poi gli disse esattamente cosa sarebbe successo, il Signore guarì il bambino per la gloria di Dio. E quando sono stati intervistati su questo ai fratelli Maio, dissero, Reverendo Branham, noi non professiamo di essere guaritori, professiamo solo di assistere alla natura, c'è un solo guaritore che è Dio. È la cosa migliore, non è vero? Vedete, il medico può sistemare un braccio dove è rotto, ma non può guarirlo. Il medico può estrarre un dente, ma non può guarire da dove è stato tolto. Può togliere un appendice, ma chi guarirà? Vedete, non c'è medicina che costruisca cellule. Le cellule sono crescita, vedete. E niente può guarire quello, nessuno può. E la crescita è la moltiplicazione delle cellule che è creazione, e c'è un solo creatore che è Dio, vedete. E lui deve ricucire quel punto, unire quell'osso. Il medico può disporlo, ma vedete, loro devono... Ci vuole calcio, potassio e così via, che vadano in quell'osso per ripararlo insieme. Ora, se stessi girando la manovella della mia auto qui fuori, o stessi armeggiando con essa e mi rompessi un braccio e incontrassi un dottore e dicessi, Doc, tu sei un guaritore, guariscimi il braccio velocemente, voglio finire la mia auto. Lui direbbe, hai bisogno di guarigione mentale, ragazzo. È così. Beh, se sei un guaritore, guarisci il mio braccio. Lui non è un guaritore, capite? Lui direbbe, io posso sistemare il tuo braccio, Dio deve guarirlo. Quindi, vedete, la scrittura ha sempre ragione. Io sono il Signore che guarisce tutte le tue malattie, è vero. Siamo grati per gli ospedali, la medicina e così via. Loro aiutano la natura, ma non guariscono. No, non sono guaritori, Dio è il guaritore. Le scritture non possono mentire, vedete. Ora, credo che questo sia il motivo per cui prendo così tanto tempo, siete così gentili, posso restare a parlarvi e siete qui, ma sapete una cosa, io non, questa volta sono di passaggio, non ho che poco tempo per stare con voi, ma voglio fissare un appuntamento con voi. Posso farlo tutti voi? Dopo che avremo attraversato il fiume sull'altra sponda e saremo tornati, giovani uomini e donne, voglio un appuntamento di 1000 anni con ciascuno di voi. Ci siederemo vicino agli alberi, sempre verde, ci siederemo là e parleremo. E Abram passerà e ci alzeremo e stringeremo la mano ad Abram, e Daniele passerà e gli stringeremo la mano. E salteremo in giro, acclameremo un po' e ci siederemo di nuovo e parleremo di Porta Alberni quando abbiamo tenuto la riunione qui. Ora, per alcuni quello potrebbe sembrare finzione, ma è la verità. Amen. Quello è quanto più possibile la verità. Ora, prima di pregare per il malato, qualsiasi altra cosa facciamo, ed ora voglio che sappiate che la guarigione divina non cerchiamo di renderla il nostro punto principale. Il dottor F.F. Bosworth, un mio buon amico, è andato in cielo di recente, un uomo molto anziano, molti di voi hanno sentito parlare di Fred Bosworth, era un uomo anziano, santo e pio, e lui disse, la guarigione divina è proprio come andare a pesca. Disse, non mostri mai l'amo al pesce, gli mostri l'esca. Lui appena l'esca e prende l'amo. Quindi questo è. Quindi circa l'86% del ministero di Gesù era sulla guarigione divina. Essa attira l'attenzione. Qualcosa di soprannaturale. Viene fatto e la gente crede in un Dio potente. Quello lo compie, vedete. Quindi la guarigione divina è una cosa minore. Non potete rendere maggiore una cosa minore. È così. Signora Biscala, non è vero proprio così. Non si può rendere maggiore una cosa minore. Quindi dobbiamo ricordare che questo è solo qualcosa, ora veramente a mio modo di vedere ciò. Ora abbiamo uomini famosi nel mondo di oggi, uomini famosi, Tommy Osborne e chi? Ora Roberts e quegli uomini, voi qui in tutto il Canada, avete grandi uomini, passano, guariscono con la preghiera, imponendo le mani sui malati. Oh, rispetto questo, oh ma. Sono uomini di Dio con una grande fede per restare saldi. Ma qualcuno mi scrisse una lettera anni fa quando iniziai, disse: fratello Branham, apprezzo la buona critica, ti fanno sapere dove ti trovi finché le persone non diventano, sapete, oh, davvero cattive in merito a ciò. Vogliono solo essere un fratello e dirti dove sbagli, e lo apprezzo. Ammiro sempre le critiche, purché siano giuste. E allora quest'uomo disse: sai, fratello Branham, disse, ora Roberts pregherà per 500 mentre tu preghi per 2. Disse: tu sei l'uomo più lento che abbia mai visto. Ebbene, dissi, quello è vero, gli scrissi risposta. Ma disse, fratello Robert può stare là e imporre le mani su di loro così e pregare per loro mentre passano e pregare per loro così, e tu sei ancora lì che tratti con uno, vedete? Io dissi, ma vedi, Dio ha dato a fratello ora Roberts un modo di pregare per i malati, ed egli ha dato a me un altro modo di pregare per i malati. E fratello ora Roberts lo fa a suo modo, come Dio gli ha detto, io lo faccio nel modo in cui Dio l'ha detto a me, è così. Dizio, ora ecco cos'è quando guardi, cosa per esempio se hai grande fede, lasciatemi dire una cosa, di solito quelli che lo mancano vengono. Ora diciamo per esempio che abbiamo una grande fede, e qui sul palco c'è un uomo che ha un gran momento di acclamazione attorniato dalla gloria di Dio, e dissi, ora forse quest'uomo ha rubato dei soldi, ha vissuto male, forse andava in giro con qualche donna immoralmente, o lui ha commesso un omicidio o qualcosa del genere, per cui Dio aveva messo su di lui questa malattia. Sapete, Dio usa la malattia come crusta per portarci a lui. Lo credete? Certo. Guardate Giobbe, il castigo del Signore. Ora dovete stare attenti, i doni profetici possono mettervi nei guai, certamente. Ora, cosa succede se quest'uomo ha fatto qualcosa di malvagio e io sono lì con una grande fede, quella che in America chiamiamo fede da mastino, e lo afferro e dico alleluia, alleluia, Satana, liberalo, gloria a Dio, e gli tolgo quella malattia che Dio gli ha messo addosso per uno scopo. Sono nei guai con Dio. Capite cosa intendo? Forse non lo afferrate, aspettate, lasciate che vi dia qualche scrittura, so che non dubiterete la scrittura. Prendiamo Mosè. Quanti credono che Mosè fosse un profeta, un grande profeta? Dio disse a Mosè, vai laggiù e parla alla roccia. Mosè scese e fece ciò che Dio gli aveva detto di non fare, colpì la roccia. La colpì la prima volta, ma Dio gli disse di parlarle, e la roccia era Cristo. Egli fu colpito una volta, ciò parlava della la debolezza del sangue di Cristo, poi e Mosè la colpì la prima volta, le acque uscirono, poi gridarono di nuovo e continuavano a gridare per avere più acqua e qualcos'altro, e Dio gli disse di scendere e di parlare alla roccia. Ma lui la colpì, l'acqua non venne, e lui la colpì di nuovo, aveva il potere di farlo, era un profeta, e le acque vennero proprio così. Che cosa fece Dio? Disse, vieni qua su, Mosè. Disse, vedi la terra laggiù? Tu non ci entrerai perché non mi hai obbedito laggiù alla roccia. Vi ricordate la storia, vero? Aveva il potere di farlo, ma era meglio che stesse attento a come usava quel potere. Guardate lì, era calvo e stava scendendo lungo la strada, e dei bambini cominciarono a dire, vecchio calvo, perché non sei salito come fece Elia, prendendolo in giro. Ora non c'era niente di male, quei ragazzini forse erano stati i loro genitori a insegnarglielo, loro erano piccoli, si prendevano gioco di questo profeta, ma lo fecero arrabbiare. Ed egli si voltò e mise una maledizione su quei bambini nel nome del Signore, e due orsi uscirono dal bosco e uccisero 42 bambini innocenti. Ora, questa non sembra la natura dello Spirito Santo, vero? No, uccidere quei bambini, vedete. Ma un profeta arrabbiato, vedete, lui maledì quei bambini, doveva essere riconosciuto perché era un profeta, vedete. Quindi bisogna stare attenti. Notate in quella fila, vedo qual è il problema, la persona, glielo dico, poi sto attento, vedo cosa dirà o farà, vedo cosa egli mi dice di fare. Se c'è qualcosa che non va, se rimane ancora nero, oscuro e freddo, dico, vai e il Signore ti benedica. Ma poi se non lo è, vedo che viene fatto, li vedo nel futuro, allora dico, così dice il Signore, vedete? Allora vedete che tutto a posto succederà. Ora pregate, credete, un giorno spero di tornare con voi, così potremo stare a lungo insieme, quindi se il Signore vuole. Ora voglio leggere un breve testo familiare dalle scritture, si trova in San Matteo, nel 12° capitolo, e inizia con il versetto 41. E i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui è uno che è più che Giona. E la regina del mezzo di risusciterà nel genere in giudizio con questa generazione, la condannerà, perciò che la venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. Ora vorrei prendere come argomento, qui è uno che è più che Salomone. Qui è uno che è più che Salomone. E come testo, riconoscere i doni e i segni di Dio. Ora possiamo pregare. Padre Celeste, abbiamo appena letto dalla Tua parola, e Tu sei la parola, e sei sempre stato la parola. E ora ti ringraziamo perché abbiamo fede per sapere e credere che tutto si svolge esattamente secondo il programma. Questa sera questa riunione è esattamente puntuale e il mondo e tutte le sue conquiste sono esattamente puntuali. E oh Padre, quando qualche giorno fa sono passato per la fiera mondiale, ho guardato le conquiste che l'uomo ha fatto e come è progredito, come le persone si sono riunite da tutto il mondo per vedere cosa stava facendo il mondo, trovando il meglio che hanno fatto. Germania, Inghilterra, Svizzera, tutto il mondo stava mostrando ciò che era stato in grado di migliorare. E poi, Signore, arrivare in questa piccola città qui, a Port Alberni, dove alcuni indiani isolati provenienti dall'isola che sanno cosa significhi ringraziare Dio per una buona pesca. Onestamente e sinceramente che possono stare in piedi sulla montagna e guardare il tramonto e piangere, dare lode a Dio quando gli uccelli si svegliano al mattino e iniziano a cantare e possono vedere Dio nella natura e sentirlo gridare nei gabbiani e vederlo sbattere le sue grandi ali nell'aria. Ma ci siamo riuniti qui per una spirituale fiera mondiale, per vedere ciò che Dio è stato in grado di fare con la Sua Chiesa lungo l'epoca, come Egli è passato dalla confessione ai doni e segni e parlare in lingue prodigi, e ora fino all'ultimo segno. Dio nella Sua grande opera mostra al mondo ciò che Egli è stato capace di fare con il Suo popolo. E siamo così felici di essere rappresentati stasera, Signore, in un gruppo di persone che lo crede ed è sincera, viaggia ovunque per trovare la bontà di Dio. Ora, Padre Celeste, benedici la Tua parola, benedici il Tuo popolo ovunque, salva i perduti, Signore. Oh Dio, un giorno dovranno andarsene, lo sappiamo.
It'll come to pass that we will be the
e confido,
kind of
Signore, che stasera venga che saremo il tipo di gentili che Gesù ammirava. Leggiamo nella Bibbia che Jairo, la sua bambina, giaceva malata morente. E lui disse, vieni, imponi le tue mani su mia figlia e lei guarirà. Ma quando il romano, il gentile, disse, non sono degno che tu venga sotto il mio tetto. Basta che tu parli la parola e il mio servo vivrà. Allora ti sei voltato, hai guardato Israele e hai detto, non ho trovato una fede simile in Israele. Ora, Padre, non stiamo cercando di imporre le mani sui malati, perché quando me ne andrò possano dire che un certo fratello è passato e mi ha imposto le mani. Ma prego, Padre, che vedano che il motivo nel mio cuore è l'obiettivo della Tua parola. Che sto cercando di portare loro, che il loro Salvatore, Gesù, è con loro. Egli è sempre vivente, egli è vivente. 2000 anni di critiche e freddezza non potevano ucciderlo. Egli è ancora vivente proprio in mezzo a noi stasera. E che le persone vedano la sua presenza, lo vedano operare, non aspettare che qualcuno imponga loro le mani, ma per fede credano al Cristo risorto e ricevano la propria guarigione e salvezza. Vadano su e giù per le isole ovunque, testimoniando come la piccola donna di cui abbiamo parlato ieri sera, nella città di Sichar e nella terra dei Samaritani. Concedilo, Signore. Siamo Tuoi servitori e ci affidiamo umilmente con questo testo stasera. Parla, Signore, siamo nelle Tue mani, fai di noi ciò che ritieni opportuno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, in queste riunioni per gli ecclesiastici, ho cercato di mantenerlo molto semplice, solo il messaggio è di guarigione, in modo da poter guardare il nostro Signore. Ora, molte volte la gente va in giro, sapete, ed è proprio umana, dice, oh, il fratello tal di tal, alleluia, non pensate che abbia avuto un dono di Dio, mi ha imposto le mani, alleluia. No, è stata la vostra fede a farlo, vedete, è stata la vostra fede, non le mani del fratello, è stata la vostra fede, vedete, perché se c'è guarigione nelle mani di qualche uomo, allora cosa avvenne al Calvario? Ecco dove egli pagò il prezzo della nostra guarigione, e la nostra fede individuale nella sua opera conclusa, ognuno lo sa, vedete. Ora quindi, non sono venuto a dire saliamo tutti e lasciamo, imponiamo le mani su di lui, sto cercando di dirlo per edificare la vostra fede. Ora, se uno di voi, fratelli e sorelle indiane, si ammalasse molto lontano in una di quelle isole, pensereste, beh, sono povero, non ho soldi. Se potessi andare giù negli Stati Uniti, andare fino dal fratello Branham, andare fino da ora Roberts, beh, forse il fratello Roberts, probabilmente ci vorrebbero mesi per entrare. Ho 300 persone in lista d'attesa ora, provenienti da tutto il mondo, ma è per colloqui privati, vedete. Quando entriamo là, prendo un caso così, non lo lasciamo stare finché Dio non lo rivela. Serve Dio per rivelare quello che deve fare, quello che ha fatto e così via in quel modo. Ora, si tratta di colloqui privati, questo è qualcosa nella vita. Abbiamo il piano nella Bibbia disposto qui, ma la vita privata delle cose, oh, ci vorrebbero anni. Potrei scrivere volumi di libri su ciò che gli ho visto fare, nemmeno una volta ha fallito, mai una volta fallisce. Chiedete proprio a chiunque in qualsiasi posto, non fallisce mai, non può fallire, è Dio. C'è una cosa che Dio non può fare, egli non può fallire, non può fallire. Ora credete ora. Ora Gesù stava rimproverando quella generazione per non aver creduto al suo segno che aveva dimostrato loro che egli era il Messia. Ora l'abbiamo preso ieri sera, come egli era il Messia perché egli era la parola, è così? Ora Messia significa il Cristo l'unto. E quindi egli doveva essere il re, il Dio profeta, ed ecco lo Spirito in lui. Ora ricordate che quelli che rimasero davvero con l'insegnamento della Scrittura lo riconobbero, ma quelli che se ne andarono con l'altra chiesa nelle loro tradizioni lo mancarono, vedete? E Gesù parlò a quegli insegnanti e gli disse: voi con le vostre tradizioni prendete i comandamenti di Dio e li rendete di nessun effetto. Ora cosa farebbero oggi con le tradizioni? Dicono: i giorni dei miracoli sono passati, quella è la loro tradizione. Non c'è cosa simile alla guarigione divina, quella è tradizione, non la Bibbia. Posso mostrare a qualsiasi uomo dove Gesù ordinò la sua chiesa e la incaricò per tutto il mondo ad ogni creatura, e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora voglio che qualcuno mi mostri un punto della Scrittura dove egli l'ha tolto dalla Chiesa. Non c'è. È ancora nella Chiesa. Sono le tradizioni che l'hanno distolta. Questa è la ragione per cui non riconobbero Gesù, perché le loro tradizioni avevano distolto e preso alcuni. Pensavano che il Messia sarebbe venuto e senza dubbio costruirono un tempio. E disse: egli scenderà per i corridoi del cielo, la banda angelica suonerà ed egli entrerà così. E che cos'era lui? Nato in una mangiatoia, in una stalla dove c'erano mucche e animali, in un piccolo contenitore di paglia. Ed era supposto avere una nascita illegittima. Sua madre e suo padre non erano sposati. Tutti, oh ma, il diavolo dipinse un quadro terribile per lui. E loro dissero: un uomo così? No, da quale scuola è uscito? Dove ha ricevuto la sua istruzione? Suo padre era un falegname e poi dice di essere il figlio di Dio, vedete? Non potevano crederci. Pur tuttavia, egli era così fenomenale che non potevano rinnegare fosse là. E allora dissero: oh, lui è dal diavolo. Ed è la stessa cosa oggi. Lo classificheranno allo stesso modo, ma la sapienza è stata fatta giustizia dai suoi figli. Lo sapevate? Quando ho fatto un'osservazione ieri sera, ho sentito che è passato sull'uditorio, c'era una sensazione strana quando è tornato, ma quando ho detto l'istruzione è stato il marchio dell'anticristo in tutte le epoche. L'istruzione è il peggior nemico che il Vangelo abbia mai avuto. Ascoltate, sono lontano dall'argomento, ma solo un momento. Prendiamo la discendenza. C'erano Caino e Set. Abele fu ucciso e Caino fu portato al suo posto, morte e risurrezione di Cristo. I figli di Caino erano tutti furbi, intelligenti, scienziati fino ai giorni di Noè. E i figli di Set erano umili, agricoltori, allevatori di pecore, contadini durante quei giorni. Ed è sempre stato così, vedete. Quando venne Gesù, i farisei e sadducei e gli educatori, guardate dove erano, religiosi, oh, santi, mai, non si poteva puntare un dito sulla loro vita, ma vedete, erano increduli. Chiunque dubiti di un solo punto della parola di Dio è un incredulo. Non importa quanto siate religiosi, anche Satana è religioso, dovete credere alla parola. E se avete lo Spirito Santo puntualizzerà ogni parola con ogni frase con un amen, vedete? Non toglierà mai nulla ad essa, la crederà, vedete? Così quando venne Gesù, da dove prese i suoi discepoli? Egli andò da Caiafa e disse: qual è il gruppo più intelligente che hai? Egli evitò quelli, non gli credevano. Dove andò? Andò a prendere gli indiani di quel giorno, i pescatori giù al fiume, proprio così. Uomini che non sapevano nemmeno firmare il proprio nome. La Bibbia dice che Pietro e Giovanni erano entrambi ignoranti e non istruiti, è vero, ma poterono guarire un uomo alla porta chiamata Bella nel nome di Gesù Cristo. E piacque a Dio di dare ad un uomo che non sapeva firmare il proprio nome le chiavi del regno, dicendo: qualunque cosa tu legherai sulla terra, io la legherò in cielo. Perché oggi l'istruzione gioca un ruolo così importante, allontanando la gente da Dio invece di portarla a Dio. Paolo, direte voi, e Paolo? Ma cosa disse Paolo? Dovette dimenticare tutto ciò che aveva conosciuto e disse: non sono mai venuto a voi con la sapienza dell'uomo, con grandi parole incantevoli, ma affinché la vostra fede sia edificata su ciò. Ma sono venuto a voi nella potenza dello Spirito affinché la vostra fede fosse nella risurrezione di Gesù Cristo. Egli stava dicendo, sgridandoli perché non gli avevano creduto. Egli disse: se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. E qui egli glielo stava dicendo. Ora ricordate, Dio in tutte le epoche ha sempre compiuto il soprannaturale perché egli è soprannaturale. Avete mai pensato cos'era Dio? Lasciate che vi dia solo una piccola illustrazione ora prima di andare. Oh no, sarò benedetto e non sarò in grado di farlo. Sì, lo sono, ci proverò comunque. All'inizio, prima che ci fosse qualcosa, c'era Dio. Prima che ci fosse una meteora, prima che ci fosse una luce, prima che ci fosse un atomo, prima che ci fosse una molecola, egli era Dio. Ma egli non poteva, egli era la grande potenza di controllo di ogni cosa, ed egli era ogni cosa in lui. Ora, in lui c'erano attributi. Sapete cosa significa un attributo? Alzate la mano chiunque sappia cos'è un attributo. Certo, sapete cos'è un attributo? Qualcosa che è in voi, deve mostrarsi come un attributo. Come se amaste un paesaggio e quando vedete quel paesaggio o qualcosa, oh my, vi emoziona. Ora, in Dio egli non era ancora Dio, perché Dio è un oggetto di adorazione e non c'era nulla per adorarlo. Egli era Dio, ma non era Dio in quel modo. Allora egli deve aver creato gli angeli, quindi loro iniziarono ad adorarlo. Poi egli aveva un attributo di essere un padre, la cosa seguente egli aveva un attributo di essere un figlio, la cosa seguente egli aveva un attributo di essere un guaritore, la cosa seguente un attributo di essere un salvatore, vedete? E tutte queste cose dovevano manifestarsi, vedete? E Dio doveva far peccare un uomo per poterlo punire? No, lo pose sulla base del libero arbitrio morale, l'uomo stesso peccò e quindi Dio divenne allora un salvatore, vedete? Quindi sono solo gli attributi di Dio che si manifestano, che noi vediamo, e tutto è perfettamente puntuale. Ogni dono, tutto si muove esattamente secondo il ticchettio dell'orologio, vedete? È proprio lì. Ora Gesù a suo tempo venne per mostrare gli attributi di Dio. Dio era manifestato in lui. Notate, ora egli aveva mostrato questo segno messianico, era il non credere. E in tutte le epoche Dio ha dato segni alle persone. E ora, quando le persone credono a quel segno, è un'epoca d'oro per le persone. Ma quando non lo credono, è caos per le persone, giusto? Ora, lasciatemelo citare di nuovo perché ora occuperò solo pochi minuti. Guardate, quando Dio manda un dono e le persone lo credono, è un tempo glorioso per le persone. Ma quando Dio manda un dono e la gente lo rifiuta, quella generazione va nella distruzione. Ora, notate, e se il mondo oggi ricevesse il dono di Dio? Torniamo indietro un minuto. Noè venne come profeta con un dono di Dio, dicendo che stava arrivando una tempesta che avrebbe coperto il mondo intero con l'acqua. Ora, ciò non si adattava alle idee scientifiche di quel giorno. Ricordate, allora erano scienziati maggiori di noi ora. Avevano costruito la piramide della Sfinge e adesso noi non potremmo costruirla. Imbalsamavano il corpo per farlo sembrare naturale ancora oggi. Noi non potremmo fare una mummia. Avevano colorazioni che noi non possiamo raggiungere. Erano scienziati più eminenti di quelli che abbiamo oggi. Ed ora quando? Probabilmente potevano lanciare il radar sulla Luna. E Noè, quest'uomo che era là fuori dopo aver ascoltato Dio e aver predicato, profetizzando che Dio avrebbe distrutto il mondo con l'acqua, pioverà dai cieli. Ebbene, sento gli scienziati salire là e dire: guarda, abbiamo uno strumento che possiamo lanciare dritto verso la Luna. Sapete, non aveva mai piovuto in quei giorni. Dio adacquava la terra dalle sorgenti, non c'era pioggia nei cieli. La terra inclinata dopo la distruzione antidiluviana causa le piogge. Così Noè disse che avrebbe piovuto dall'alto e le persone non lo credettero. La scienza diceva: non c'è una goccia di pioggia lassù, nessuna acqua, come potrebbe piovere? Noè disse: se Dio ha detto che piove e la pioggia verrà da lassù, Dio è in grado di mettere pioggia lassù, capite? Ma le persone non lo credevano. Un giorno piove, vedete, e quella razza, perché non lo credette, tutto il mondo fu distrutto. Anni dopo arrivò un profeta chiamato Mosè, che uscì dal deserto con una colonna di fuoco sopra di lui e portò loro la promessa di Dio. dicendo loro che Dio aveva promesso tramite la sua parola di portarli in una terra in cui scorrevano latte e miele, e aveva questa colonna di fuoco sopra di sé, e Dio stava operando con lui per dimostrare a quei giudei che lui era un profeta. Disse: domani preparate ogni cosa, perché avverrà una determinata cosa, e avvenne proprio esattamente, lui era un profeta. Notate, l'altro giorno pensavo quanto deve essere stato glorioso per Israele quando hanno sentito questo. Gli credettero, notate, erano schiavi. Loro gli gettavano pane a bocchetto, lo mangiavano, facevano senza. Se quegli egiziani volessero prendere le loro giovani figlie e violentarle, cosa potevano fare in merito a ciò? Niente. Se andavano a prendere i loro giovani figli e li uccidevano, cosa potevano fare? Niente. Erano schiavi, eppure erano il popolo di Dio. Amen. Notate, ora eccoli qui, il popolo di Dio in quel tipo di condizione. Venne questo profeta con il così, dice il Signore, secondo le scritture. Dio e i nostri padri incontrarono Abramo e gli dissero che la sua progenie avrebbe soggiornato in un paese straniero per 400 anni. Poi egli li avrebbe portati fuori con una grande promessa e potenza. Egli li avrebbe liberati e li avrebbe portati in una buona terra dove Abramo soggiornò, ed il tempo è vicino. Qualsiasi uomo avrebbe potuto dire questo, ma quest'uomo aveva una colonna di fuoco sopra di sé ed era un profeta. Quello che diceva stava accadendo esattamente come diceva. Oh my! Israele lo credette. Cosa fecero? Marciarono fuori dall'Egitto sotto quella colonna di fuoco sulla strada verso una terra promessa che non avevano mai visto e di cui non sapevano nulla. E nessuno di loro era mai stato là, ma andarono perché la parola di Dio aveva ordinato loro di andare. Erano nell'adempimento del dovere. Spero di non parlare troppo forte. Sono abituato a predicare all'aria aperta e altro. Solo un minuto, notate. Resterò un po' indietro. Notate, seguirono quel profeta attraverso il deserto e Dio li nutrì nel deserto e gli soddisfò tutti i loro bisogni. Fece piovere pane dal cielo di notte e li nutrì. E li portò fino ad un luogo chiamato Cades Barnea. Cades Barnea una volta era il seggio di giudizio del mondo. Con loro c'era un grande guerriero chiamato Giosuè. La parola Giosuè significa Geova Salvatore. Uscì dall'accampamento attraverso il Giordano. Nessuno era mai stato laggiù al momento. Non sapevano che là ci fosse la terra solo tramite la promessa di Dio. E lui attraversò il Giordano, andò nella terra promessa e riportò le prove che la terra era proprio come Dio aveva detto. Vedete, era là. E fu allora che il popolo, il 90% di loro, non credette a Giosuè. Dovettero vagare per un po', ma Dio, facendo la promessa, li portò dall'altra parte. Che bello! Non dovevano lavorare sotto Faraone, potevano sposare le loro mogli, costruire una casetta sul posto, coltivare il loro cibo altro e mangiarlo e crescere i loro figli in pace. Le nazioni li temevano e così via. E così dopo un po' i pendii di quella bella terra furono macchiati da tombe. Poi arrivò il più grande guerriero di tutti, Gesù, ed egli disse che Dio ha preparato un luogo dove non c'è morte. Amen. Dove possiamo vivere per sempre, costruire case, abitarle, piantare vigne e mangiarne i frutti, e non le lasceremo per qualcun altro. Amen. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così ve l'avrei detto. E preparerò un luogo per voi e tornerò di nuovo per accogliervi presso di me, affinché dove io sono là siate anche voi. Egli l'ha promesso che c'è vita dopo la morte. Un altro grande Giosuè, nessuno è mai stato dall'altra parte tornato, solo un altro grande Giosuè. Notate, poi quando egli arrivò in quel luogo incontrò il suo Cades Barnea, il seggio di giudizio per tutti noi, il Calvario. Là egli fu giudicato per i peccati del mondo. Attraversò il Giordano della morte che noi conosciamo, passò nell'altra terra, morì al punto che il sole smise di splendere, la luna non voleva splendere, e per cui la terra ebbe un sussulto nervoso quando le rocce si scossero, quando egli morì, ed egli morì, ma il terzo giorno tornò dall'altra parte del Giordano, riportando la prova che un uomo vive dopo essere morto qui. Che grande guerriero! Ora egli disse, vi darò la caparra della vostra salvezza. Sapete cos'è la caparra? È l'acconto. Come se volessi comprare una barca da uno di voi fratelli indiani e andasse e dicessi, quanto vuoi per quella barca? Diceste $2,000. Io dicessi, beh, ti dico cosa, però ti darò $50 per tenermela fino alla settimana prossima. Lo farai, tienimi, la terrai per me? Lo farò, fratello Branham. Allora mi darete una ricevuta e io vi darò $50. Ora, non potete vendere quella barca perché ho fatto la prima offerta. Quella è la caparra che prenderò la barca, essa mi appartiene. Ebbene, ora Dio tornò e disse, salite là a Gerusalemme e aspettate, vi manderò la caparra della vostra salvezza. Ed erano lassù tutti in un unico accordo, in un solo luogo, e improvvisamente venne la caparra. Scese dal cielo come un potente vento impetuoso e riempì tutta la casa dove erano seduti. Ora guardate qui, possiamo guardare indietro e vedere dove una volta eravamo increduli. Vediamo dove un tempo avremmo girato attorno ad una riunione come questa e ne avremmo riso. Vediamo dove un tempo nella nostra vita avremmo criticato la guarigione divina. Noi un tempo non credevamo in Dio, un tempo non credevamo alla sua parola. Ma ora siamo stati risorti da quelli, innalzati, morti in Cristo, sepolti con Lui. Risorti con Lui nella sua risurrezione. E ora siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Una volta... Vedete la caparra, eccoci qui oggi nella caparra della nostra salvezza. Siamo qui stasera, già morti, sepolti in Cristo, risorti con Lui e seduti nei luoghi celesti, godendo delle cose spirituali che vengono dall'altra parte. Vedete, luoghi celesti, oh, ci fa acclamare pensarci. Come un'anziana donna di colore, una donna negra, una sorella giù negli Stati Uniti disse, Dottor Branham, disse, io voglio dare una testimonianza. Vai pure, sorella, testimonia. Lei disse, voglio dire questo, gente, non sono, è una parola che usano al sud, disse, non sono quella che dovrei essere e non sono quella che vorrei essere. Ma poi sa un'altra cosa, non sono più quella che ero. Questo è buono. Sapeva che era successo qualcosa. Amen. Così anche ogni uomo nato dallo Spirito di Dio sa che non è più quello di una volta. Amen. Non sono quello che vorrei essere, non sono quello che dovrei essere, non sono nemmeno quello che ero solito essere, vedete? Sono risorto con Lui. Ora sono così in alto, aspettando che arrivi il mio cambiamento. Ora Mosè era il servitore di Dio. Ora Gesù parlando qui disse, gli uomini di Ninive risorgeranno nel giudizio perché si sono pentiti alla predicazione di Giona. Giona era un profeta. Ora molte persone parlano male del povero vecchio Giona e dicono che lui era uno sviato. Io non la penso così. Credo che la Bibbia abbia detto che i passi del giusto sono ordinati dal Signore. Ora noi facciamo cose che noi non comprendiamo perché le facciamo, ma solo restiamo fermi finché siamo guidati dallo Spirito, andiamo a farle comunque. Può essere contrario al nostro pensare, ma quando lo Spirito Santo dice vai, andiamo. Per esempio, proprio ora ho una riunione da stabilire a New York e devo averla questa settimana, dove ci sono 300 persone che parlano spagnolo, che occupano il Madison Square Garden, che ha posto a sedere per 19.000. E volevano in questa stessa settimana, quando sono qui, sia a New York, vedete. Ma lo Spirito Santo mi ha condotto qui. Sembra essere contrario, ma non so perché, ma sono qui. Vedete, i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Noi non comprendiamo, vedete. Ora gli altri fratelli possono andare da loro. Ora, come il fratello Roberts, lui non potrebbe andare là, non potrebbe venire qui. Credo lui debba avere circa 15 o 20 mila dollari al giorno. Programmi televisivi a ogni genere di cose e un edificio da 3 milioni di dollari per operare. Quel fratello non potrebbe venire qui. Non potreste sostenere niente del genere. Non potete permettervelo, vedete. E neanche Tommy e il suo grande programma con migliaia di missionari in tutto il paese non potrebbe farlo. Così vedete, il Signore non mi lascia crescere in quel modo. Egli proprio mi lascia rimanere in modo che possa andare in ogni piccolo angolo, perché non mi serve altro che la sua presenza. È così. Io ero sul campo prima di tutti quei fratelli, ma vedete, il Signore mi ha parlato dicendomi, non prendere niente di quello, non immischiarti nei soldi, lasciali stare. Non ho mai preso un'offerta in tutta la mia vita, ho predicato per 31 anni e non ho mai preso un'offerta in vita mia, vedete, perché ho tenuto una riunione di 500.000 persone in una congregazione. Poi sono andato e ho tenuto una riunione dove la chiesa aveva posti solo per 20 persone, ma il Signore disse vai, vedete, ovunque gli dica vai, vado. Qui non molto tempo fa avete sentito sentito parlare del fratello Roberts, un uomo famoso, e sono andato, è un fratello dolce, un mio buon amico, e sono andato nel suo grande edificio, sono andato da Tommy, e Tommy era qua giù a Portland quando quel maniaco corse là per uccidermi quella sera sul palco. Avete sentito la storia? Un tipo grande e grosso disse: ti metterò il tappeto là in mezzo a quell'uditorio, ti romperò il collo. E lo Spirito Santo disse: perché tu hai sfidato la parola di Dio, cadrai ai miei piedi. Lui disse: ti mostrerai i piedi di chi cadrò, tirò indietro il suo grosso pugno e disse: esci da lui, Satana, e lui cadrà ai miei piedi. Esattamente, eccolo là. Così Tommy era là, la polizia corse là e disse: stiamo cercando quell'uomo per metterlo in prigione. Dissero: è morto? Dissi: no signore, ma rotolatelo via dai miei piedi. Vedete, pesava circa 113 kg, così lo fecero rotolare via dai miei piedi ed era là. Lui disse: guarito. Dissi: no signore, lui adora quello spirito, non avevo condotto a Cristo quei due piccoli poliziotti nel camerino laggiù all'auditorium Portland. Ora vedete, in quel momento Tommy divenne un servitore di Dio e ora lui è andando sui campi, ha compiuto una grande opera. E il fratello Oral là, c'era il suo grande edificio. Beh, è una cosa grandiosa pensare che un solo uomo possa costruire un edificio da 2,5 milioni o 3 milioni di dollari. Mai! E guardate, sono andato nell'edificio di Oral e ci sono 500 macchine IBM in funzione. Le sue lettere non sono mai toccate da mani umane. C'è una macchina che le raccoglie, le scrive, le annota, le piega e le spedisce. Vai in banca, prendi i soldi, li porta con un grande camion, li scarica in un nastro trasportatore che gira in diverse lingue, le tira fuori così e loro si occupano dei soldi. Ebbene, non avete mai visto niente di simile in vita vostra ed è una grande cosa. E Oral mi portò attraverso per mostrarmelo, il fratello Fisher, colui che era là missionario con lui. E poi ho visto l'edificio del fratello Tommy, il suo grande edificio laggiù, e ho pensato: che meraviglia, che bello. Poi mi capitò di guardare fuori, fratello. La polizia si avvicinò e disse: fratello Brennan, non puoi uscire da quella porta. Disse: ci sono 50 persone là fuori che ti aspettano. Disse: loro aspettano solo di vedere. E dissi: beh, c'è un'entrata posteriore? Disse: sì, esci da questa parte. Ora, e dissero: manderemo un uomo a prenderti. E uscì nel parcheggio sul retro e camminavo su e giù guardando quel grandissimo edificio. Oh my, proprio come non ho mai visto niente in nessuna parte del mondo come esso. Un ragazzino pentecostale l'aveva fatto. Pensai: non è meraviglioso? Pensai: Dio, quanto meraviglioso. E pensare soltanto all'edificio del fratello Tommy laggiù, come sia grande, quasi un isolato cittadino solo per fare libri e segretari e così via, e macchina IBM in funzione. Pensai: mai, detesterei che venissero nel mio posto per dare un'occhiata al mio. Ho una piccola macchina da scrivere in fondo a una roulotte e io non cerco di trovare qualcuno che mi aiuti a rispondere alle mie lettere. E pensai: ma ragazzi, non vorrei avere tutta quella responsabilità per niente. Non sono abbastanza intelligente per prendermene cura. Pensai: Dio lo sapeva. Ed ero là e allora sono diventato davvero malinconico. E iniziai a pensare: Dio, ognuno dei fratelli ha detto di aver visto il ministero che tu hai dato a me. E ciò li ha fatti partire sul campo. Dissi: sono grato di questo. Stiamo tutto operando per un unico grande luogo lassù chiamato cielo. E dissi: sono grato per questo. Ma dissi: immagino che forse tu non potevi aver fiducia in me e sapevi che non sarei stato in grado di raccogliere denaro così e non avrei l'intelligenza di sapere cosa farne se lo avessi raccolto. E dissi: immagino capiti proprio che sia in quel modo. Ora ero là in piedi e mi sentì un po' soffocare, perché ora non dico questo, dico questo solo la verità. Udì una voce tanto chiara quanto voi sentitemi a dire: ma io sono la tua porzione. Dissi: grazie Signore, andrò ovunque, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, voglio fare ciò che tu vuoi che faccia, e ringraziando Dio. Ora il fratello Osborne e il fratello Roberts e il fratello, tutti quei preziosi fratelli in tutto il mondo, stiamo tutti operando verso un unico luogo, vedete? E questo è il piccolo dono che il Signore mi ha dato per addentrarmi in questi piccoli angoli. Non potete essere tutti legati ai soldi e programmi e cose del genere, spingersi proprio nei piccoli angoli e far iniziare la cosa. Ecco tutto. E io sono grato per questa porzione e sono così felice. Egli è la mia porzione ed egli è colui che sto aspettando. Ora, John aveva un biglietto per andare e voleva andare a Ninive, ciò che Dio lo aveva chiamato a fare, ma lui andò a Tarsus. Ora voi pensate: beh, ha fatto esattamente ciò che Dio gli aveva detto di non fare. Ma solo un minuto: se un profeta è guidato dal Signore risulta sempre giusto. Ora lui andò là fuori, la tempesta arrivò e i mari diventarono agitati, la barca stava affondando. E legarono insieme le mani e i piedi di Giona e lo gettarono in mare e una balena lo inghiottì. Ora non molto tempo fa c'era una balena posta su un grosso carro merci giù a Louisville, Kentucky, circa 15 anni fa o forse 20, e stavano dando una lezione. Il piccolo scienziato che stava dando una lezione stava deridendo la Bibbia. Ecco cosa disse, disse: ora voglio che voi gente conoscete la leggenda. Leggenda? Questa Bibbia non è una leggenda, essa è la verità. E lui disse: la leggenda della balena che inghiotte Giona. Disse: voglio che notiate che non potreste prendere una normale palla da basketball e metterla nella gola di quella balena. Così in quanto a quella leggenda non c'è niente di vero. Questa è una normale balena di buona dimensione e la balena non potrebbe aver ingoiato un uomo perché non sarebbe passata attraverso la sua gola. E ciò, il massimo che la potreste allargare, sarebbero solo circa 4 pollici che l'uomo avrebbe potuto attraversare e non avrebbe potuto farlo. Era troppo per le mie origini irlandese, disse: signore, voglio dire una parola. Lui disse: sì signore, cosa c'è? Disse: lei semplicemente non conosce la Bibbia. Disse: Dio ha detto che lui aveva preparato questo pesce. Questo era un uccello di corporatura speciale, vede? Dio preparò questo pesce, era di un tipo differente. Lui avrebbe potuto ingoiare una casa se avesse voluto. Dio può fare quello che vuole. La Bibbia disse che Dio preparò un pesce. Oh, aveva una gola grandissima, vedete? E così Giona entrò nel mento del pesce. E voi, signore, sapete che quando date da mangiare al vostro piccolo pesce rosso, sapete cosa fa? Scende sul fondo della vaschetta, appoggia le sue piccole penne sul fondo e si riposa. Ha la pancia piena, vedete? Rimane là a riposare. Ha vagato nell'acqua finché non ha trovato cibo ed è sceso e si è riposato. È così che fanno i pesci. Quando si nutrono, si riempiono la pancia e tornano indietro. La trota qui fuori andrà sotto una roccia da qualche parte e si riposerà. Ecco il modo. E immagino che questo grande pesce si sia riempito la pancia con questo profeta. Così scende nell'acqua, va sul fondo e si adagia. Ora voi parlate di Giona in condizioni difficili. Lui era in un brutto stato. Molte persone parlano di sintomi, dicono: ebbene, si è pregato per me ieri sera, ma ho ancora il dolore. Quello non ha niente a che fare con ciò. Si è pregato per me, la mia mano è ancora storta. Quello non ha niente a che fare con ciò. Se lo credete, non guardate a quello, guardate a una promessa, vedete? Non state guardando la mano. Ecco cosa chiamiamo sintomi, guardare i sintomi. Ora, non c'è nessuno qui dentro che potrebbe avere sintomi come Giona. Fratello, lui aveva il caso più terribile di sintomi che io abbia mai visto. Guardate qui, ora lui era a largo, nell'oceano, mani e piedi legati dietro di lui. Ed era nel ventre della balena, probabilmente a diverse braccia di profondità, che giaceva nel vomito, nella pancia della balena sul mare in tempesta. Ora parlate di sintomi. Guardava da questa parte e c'era il ventre della balena, da quella parte c'era il ventre della balena. Ovunque guardasse c'era il ventre della balena. Non c'è nessuno in una condizione brutta come quella. Guardate i sintomi che aveva lui. Ma sapete cosa disse? Disse: sono vanità bugiarde, non crederò a niente di ciò. Disse: signore! Si girò sulla schiena, il vomito tutto intorno a lui, le alghe marine intorno al collo. Disse: ancora una volta guarderò al tuo santo tempio. Oh, non guarderò al ventre della balena o la circostanza, ma guarderò al tuo santo tempio. Quando Salomone consacrò quel tempio, pregò, disse: signore, se il tuo popolo sarà in difficoltà in qualsiasi momento e guarderà questo luogo santo, allora tu ascolta dal cielo. E Giona agì sulla preghiera di Salomone. Ed io non so cosa egli abbia fatto. Egli mise una tenda d'ossigeno laggiù o qualcosa del genere e lo tenne in vita per 3 giorni e 3 notti. Ora noi non siamo messi così male, nessuno di noi sta male quanto Giona. È così, perché qui c'è lo Spirito Santo. Non siamo nel ventre della balena noi non siamo in quella condizione. Ma se Giona in quelle circostanze poteva guardare a un tempo in cui un essere umano aveva pregato quando lo aveva consacrato, e l'uomo che pregò in seguito si sviò, e Dio ascoltò le sue preghiere, quanto più in questa circostanza possiamo guardare verso il cielo, dove Gesù siede alla destra di Dio, vivendo sempre per fare intercessioni sulla nostra confessione. Mai, non guarderò il mio mal di pancia, non guarderò al mio cuore che batte in modo strano, non guarderò la mia mano storpia, ma guarderò alla promessa, perché egli siede là sempre vivente per fare intercessioni. Amen. Voglio mostrarvi qualcosa ora, mostrare dove Dio sa di cosa parla. Ora, la gente di Ninive, quella era una grande città, circa 500.000 di persone, quasi della dimensione di San Luis Missouri, ed erano pagani, erano in ogni genere di peccato. Adoravano animali e idoli, tutto, ed erano, la loro occupazione era quella di pescatori, e quindi la balena era il dio del mare. Così erano tutti fuori a pescare verso le 11, tutti i pescatori tiravano le loro reti là fuori nel mare, e all'improvviso arrivò il dio del mare, la balena, corsa a riva, tirò fuori la lingua e il profeta uscì camminando proprio sulla riva. Certo che si pentirono, Dio sapeva cosa fare, Dio sa come fare le cose per le persone che vogliono credere, vedete? Giona non era fuori dalla volontà di Dio, vedete, il dio balena sputò il profeta proprio sulla riva, sicuro che avrebbero creduto al suo messaggio, ed eccolo uscire. E Gesù lo disse, sapete che là c'era uno più grande di Giona. Ma notate cosa gli disse, ora un po' prima di addentrarci in un altro argomento, guardate, Gesù disse, dissero, maestro vorremmo vedere un segno, tre versetti prima di dove ho iniziato a leggere, maestro vorremmo vedere un segno. Egli disse, una generazione debole e adultera cerca un segno. È così? Ed egli disse, non sarà dato alcun segno a quella generazione? Ora ascoltate attentamente. Quanti sanno che la scrittura si ripete continuamente? Lo sappiamo. Ed egli disse, non sarà dato alcun segno a quella generazione debole, malvagia, adultera, cioè questa generazione. Non c'è mai stata tanta malvagità e adultero come proprio ora in tutto il mondo. Perversione. Ebbene, omosessuali, perversione, donne per strada, spogliate ogni... È proprio terribile il modo in cui le persone agiscono in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti, e sta diventando quasi altrettanto grave in Canada. È un peccato, ma è vero. Quella grande nazione, questa piccola nazione ne è un modello, non prendete il vostro modello da loro, prendete il vostro modello da quassù, Cristo. Notate ed erano là una malvagia e gli disse non ci sarà, ora ascoltate attentamente così non lo mancherete, riceveranno un segno come Giona fu nel ventre della balena tre giorni e notti. Così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra tre giorni e notti, riceveranno quel segno, cos'è? Il segno della risurrezione, lo afferrate? È esattamente ciò che stiamo ricevendo ora, il segno che egli non è morto, egli è risorto dai morti fra noi facendo le stesse cose che fece quando era qui sulla terra. E la generazione malvagia adultera, vedete, avrebbe ricevuto quel segno. Poi un'altra in chiusura gli disse, e la regina del sud sorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché lei venne dagli estremi termini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco qui, è uno che è più che Salomone. Ora ascoltate, concludendo, nella generazione di Salomone, Dio diede un dono alla terra, ed era il dono del discernimento, e scese su Salomone, e tutte le persone lo credettero di un solo cuore. E se tutte le persone oggi credessero, e se il Canada e gli Stati Uniti credessero al dono che Dio ha mandato loro, lo Spirito Santo, e se tutte le persone che professano di essere cristiane lo credessero, ebbene, non dovremmo preoccuparci delle bombe atomiche della Russia e tutte quelle cose. Ebbene, noi non sarete mai in grado di scappare alla bomba atomica scavando? Ebbene, la gente sta scavando buche giù negli Stati Uniti, scendono in grotte e formano uffici del governo. Ebbene, quella bomba atomica, quella che hanno ora, che farà esplodere la terra? Credo sia profonda 300 o 400 piedi per 150 miglia quadrate. Ebbene, se foste 3.000 metri sottoterra, proprio fino alla lava, spezzerebbe ogni osso nel vostro corpo. Non potete sfuggirle scavando. Ma noi abbiamo un rifugio antibomba, non è fatto di acciaio, è fatto di piume, sotto le sue ali. Amen. Essere sollevati. È così. Quando prima che quella bomba scenda saremo in gloria. Qual è il problema? Ora, e poi dicono che noi siamo pazzi. Oh, se sono pazzo lasciatemi come sono, mi sento meglio così, così io mi piace rimanere così. Ora notate, ora al tempo di Salomone tutti credevano a quel dono, oh my, tutti, non andavano in giro dicendo, oh lui è, oh assemblee, e lui è, oh questo, e lui è, oh quello, no, erano tutti di un solo accordo, lo credevano. E come tutti passano attraverso gli attraverso in quei giorni, non avevano aerei a reazione altro, dovevano viaggiare tramite carovane di cammelli, e quando passavano dicevano, scendevano nelle altre parti del mondo. Dicevano, dovreste sentire lassù in Palestina, hanno un Dio, e quel Dio si fa conoscere attraverso un uomo. Ora, vedete, l'adoratore pagano deve prostrarsi davanti all'idolo, il Dio immaginario, e crede che il Dio immaginario vi parli. Il cristianesimo e viceversa. Dio prende un uomo vivente che si prostra davanti a lui e parla le sue stesse parole tramite l'uomo vivente, non tramite un idolo. Cambia proprio dall'adorazione pagana all'adorazione di idoli all'adorazione cristiana. Ora dissero, hanno lassù un uomo tramite cui il loro Dio che adorano parla con il discernimento. Oh, ciò andò ovunque. Tutte le nazioni li temevano, mandavano doni, ogni cosa. Nessuna guerra al tempo di Salomone. No, lui era, pensavano fosse troppo intelligente, non era lui, era Dio, lo Spirito Santo è lui che lo rendeva intelligente. Ora quella notizia attraverso la terra giunse fino alla regione di Saba, e se misurate sulla vostra mappa è molto lontana a sud, oltre il deserto del Sahara. E questa cara regina pagana era una pagana e arrivava gente, diceva, oh dovresti vedere lassù in Palestina così e così e così e così, mai come ci pensavano. Ora sapete, fede viene da cosa? Ascoltare la parola di Dio. Ora la piccola donna diceva cosa? Sapete, Dio era in lei, lei credeva che c'era un Dio. E così quando quella fede iniziò a toccarla, che uno c'era, lei iniziò a cercarlo, e tutti quelli che arrivavano quando entravano nel suo regno, le carovane di cammelli che passavano, sapete, commercianti e così via, con sete, biancherie e così via, prodotte e qualsiasi cosa avessero, passavano, ebbene, lei li convocava nel suo palazzo e diceva, siete passati dalla Palestina? Sì, è così, è così, è così, non hai mai, quelle persone sono di un solo cuore e di un solo accordo, non hai mai visto tale cosa in vita tua? Il loro Dio ha dato loro un dono e lo mostra tramite un uomo e loro hanno reso quell'uomo il loro re. Oh my! Tutti lo credono, ognuno di loro. Ebbene, voi siete riusciti a vederlo? Sì! È così! Certo è così! Oh my! Allora lei voleva vederlo, sapete, quando ne sentì parlare. Ora decise che era, prese tutti i rotoli e iniziò a leggere cos'era Dio, vedete? Lei era una pagana e iniziò a leggere quello che era Geova, vedere la sua natura. Lei disse, allora quella deve essere la natura di Geova che mostra se stesso in quest'uomo, perché dicono che Geova è saggio in ogni cosa ed egli predice le cose. Quindi, essendo una regina, aveva molte cose da fare. Lei dovette andare dal suo sacerdote pagano a chiedere il permesso di andarsene dalla sua chiesa. Ebbene, sapete una cosa? Immagino che quel sacerdote pagano disse, sapete, ma vedi, guarda qui, ragazzina, sei una regina. Non puoi andare con quel gruppo illetterato, sapete? Non puoi farlo, sei una regina, e loro sai una cosa, ebbene sai, sarebbe, usciresti dalla tua classe se andrai. E lei disse, ma signore, io voglio andare, qualcosa mi dice che voglio andare. Oh, ma noi non puoi farlo, figliola, non puoi farlo. Ora, ascolta, sappiamo che lassù dicono tutte queste cose, hanno attraversato il Mar Rosso e adesso si è prosciugato ed è piovuto pane dal cielo, ma solo leggende, non c'è niente di vero. Sentite quello stesso vecchio diavolo che parla oggi. Il diavolo prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Neanche Dio toglie mai il suo spirito. Egli potrebbe prendere il suo uomo, ma lo Spirito Santo era su Cristo e tornato per la Chiesa fino alla fine del mondo per fare la stessa cosa. Notate, ora quei grandi vecchi studiosi, altro di quel giorno, e quel grandissimo gruppo di farisei vivono ancora, il loro spirito è solo su altri, vedete? E lo Spirito di Dio vive ancora proprio lo stesso, confermando la sua parola, proseguendo. Dipende da quello che volete credere, ecco tutto. Ora se notiamo, allora lui disse, ora non c'è una cosa del genere, disse, ora se ci fosse qualcosa in questo, i nostri idoli, la nostra chiesa lo farebbe. Sentite la stessa cosa oggi. Ora se ci fosse qualcosa sulla guarigione divina, la grande chiesa tal dei tali ci crederebbe, la grande chiesa tal dei tali lo farebbe, vedete? Ma sapete, Dio fa delle cose per soddisfare se stesso. Egli non deve chiedere a nessuno di ciò, egli è l'onnisufficiente, vedete? Egli non deve chiedere a nessuno, così Dio lo stava facendo. Sapete, il vostro piccolo cuore comincia ad avere fame di Dio, non c'è niente che lo fermerà. E lei disse, Signore, ci andrò comunque. Ebbene, se lo farai, revocherò la tua iscrizione alla chiesa. Disse, tanto male che tu lo faccia, perché sto andando. Così lei, vedete, niente fermerà una persona che sia venuta a Cristo, che gli crede davvero. Quando ascoltate la parola di Dio e sapete che essa si sta muovendo, non c'è niente che vi fermerà. Ecco tutto, state venendo comunque. E ora ricordate, quella piccola donna aveva molte difficoltà. Ora la vedo portare i suoi cammelli ed ecco che pensò a qualcosa. Disse, ora aspetta un minuto, se quello è veramente... Se quel dono è giusto, allora lo sosterrò. Così prese molto oro, incenso e altro e lo caricò sui cammelli. Lei disse, lo porterò con me, ma se non è così, allora porterò subito indietro il mio denaro. Questo potrebbe insegnare qualcosa ai pentecostali, sostenere le riunioni e riunioni che odiano la stessa cosa che voi sostenete. Lasciate che la vostra stessa chiesa rimanga senza. Lo fanno negli Stati Uniti, spero che voi canadesi non lo facciate, ma laggiù lo fanno, e solo per essere popolari. Io do così e così a questo e questo, oh my, latte scremato. Notate, ora eccolo qui, lei mise tutto insieme, lo mise sui suoi cammelli, tutto quel denaro, migliaia di dollari in oro. E ricordate i figli di Ismaele, gli arabi, allora erano predoni nel deserto. Quanto sarebbe stato facile per loro, quei cavalieri veloci, venire cavalcando e uccidere quel piccolo gruppo di guardie intorno a quella regina e prendere quel denaro e fuggire via in 5 minuti. Ma vedete, se siete determinati a conoscere Dio, non conoscete alcuna paura, la fede non conosce paura. E così? Non vi importa cosa dica il dottore, cosa dica chiunque altro, voi lo crederete, vedete. E lei non pensava ai ladroni, questo, quello e l'altro, stava pensando all'andare in quel luogo a vedere Dio operare in un uomo. Ed ora ricordate che lei, quanto tempo pensate che servia a quella donna? Lei non aveva una kettle a collare condizionata con cui venire, no, doveva andare a dorso di cammello. Sapete quanto servì alla carovana di cammelli per andare da Saba alla Palestina? 3 mesi, 90 giorni, attraverso il caldo deserto del Sahara, il luogo più caldo al mondo, a dorso di cammello, cercando di venire a vedere un dono di Dio. Non sorprende che Gesù disse che lei sorgerà nel giudizio e condannerà questa generazione, vedete? Lei potrebbe aver viaggiato di notte, di giorno riposava nell'oasi, leggeva i rotoli, le scritture, per vedere cos'era Geova. Alla fine arrivò alle porte. Lei non venne dicendo, ebbene, come fanno le persone oggi, entrerò e mi siederò, se dirà una cosa contraria alla mia fede, mi alzerò subito e uscirò. Quello mostra ignoranza. È così, ma lei venne per rimanere finché fosse convinta. Aveva letto la Bibbia, aveva visto cosa Geova voleva dire, cos'era Geova e cosa Geova aveva promesso. Voleva vedere se quel Geova di cui parlavano era in quell'uomo. E immagino che il suo sacerdote le disse, ebbene ora guarda qui, ecco il nostro grande Dagon, ecco qui il nostro grande idolo. Lei disse, sì, la mia bisnonna le ha servite e non hanno fatto altro che continuamente stare là come una statua. Non respirano, non si muovono, non è caduto niente, e dicono che questo Dio è un Dio vivente, compie qualcosa. Amen. Eccolo. Amen. Mi sento piuttosto religioso proprio ora, sì. Un Dio vivente, non uno morto. A cosa serve un Dio che potrebbe aprire il Mar Rosso se egli non può fare lo stesso oggi? A cosa serve un Dio che potrebbe guarire un lebbroso nei giorni passati se egli non può fare lo stesso oggi? Un Dio storico non serve se egli non è lo stesso di oggi. È così. Egli è lo stesso di oggi, ieri, oggi e in eterno lo stesso. Chiede soltanto la stessa fede che esercitarono loro. Ora lei al tempio, dispa le valigie là nel cortile del tempio, monta le tende, ripone il denaro in un angolo, mette i suoi piccoli eunuchi a fare la guardia. E la mattina dopo, forse, si alzò presto, lei e la sua ancella erano con lei. Ed entrarono e si sedettero probabilmente molto in fondo alla chiesa e cantarono tutti i cantici e le trombe suonarono e tutto, e dopo un po' uscì Pastor Salomone. Come tutte le persone dissero, oh, lode a Dio, ecco il nostro pastore, e fecero uscire il pastor Salomone sul palco, e quel giorno lei vide avvenire le stesse cose che aveva sentito dire. E giorno dopo giorno lei iniziò a studiare i rotoli, lei aspettò finché venne chiamato il suo biglietto di preghiera o qualsiasi cosa dovesse aver per arrivare lassù, e il suo appuntamento con Salomone. E quando arrivò là davanti a Salomone, la Bibbia disse che non ci fu niente di nascosto a Salomone e gli rivelò tutto quello che lei voleva sapere. Non è lo stesso Dio che era in Cristo, che conosceva i segreti del cuore? Cosa disse lei? Lei si girò, ora essendo pagana, si girò e disse, tutto quello che ho sentito era giusto e anche più di quello. Era stato fatto su di lei, vedete, lei ne era testimone, la stessa cosa che Natanele e gli altri videro ieri sera in Gesù, facendo la stessa cosa e rivelando i segreti del cuore. Qui 2500 anni prima, no, circa 800 anni prima che accadesse, Salomone era qui facendo la stessa cosa che fece Cristo quando venne. È lo stesso Dio, vedete. Cosa disse lei? Beati coloro che sono con te, che vedono questo dono operare continuamente. Beati gli uomini che siedono qui giornalmente e lo vedono accadere del continuo. E lei divenne una credente.
And Jesus said, she'll rise up in the
e Gesù disse che lei sorgerà negli ultimi giorni e condannerà questa generazione perché lei venne dalle estreme parti della terra per vedere il dono di Dio all'opera e lo credette. E le persone oggi non attraverseranno la strada, è così. Non andranno alla riunione con una bella macchina, semmai la derideranno. E lo stesso Cristo predisse che una generazione malvagia e adultera che avrebbe cercato dei segni avrebbe ricevuto il segno della risurrezione. Non sorprende. Qual era il problema? Concludendo dico questo, lei vide qualcosa di reale. Ecco cosa vogliono vedere i veri credenti, qualcosa di reale. Ricordate la stessa cosa che salva il vero credente, condanna e manda all'inferno l'incredulo. La stessa acqua che salvò Noè annegò l'incredulo. Lo stesso giudizio che salvò il credente uccise l'incredulo. Lo stesso spirito che il credente riceve oggi nel giorno del giudizio condannerà l'incredulo, vedete? Solo una breve storia per i miei fratelli indiani e tutti. Mi piace cacciare. Oh, mi piace proprio cacciare. Ma quella è la mia seconda natura, la mia conversione non me l'ha mai tolta. E io vorrei raccontarvi una breve storia di una caccia proprio qui dove Dio mi disse esattamente, il vostro pastore, il fratello Bisca lo ricorda, il fratello Sottima là dietro, quando egli mi disse esattamente cosa avrei fatto, dove sarei andato, un caribù che avrei cacciato, dove si sarebbe trovato un uomo, avrebbe indossato una camicia verde a quadri e avrei ucciso un orso grizzly prima di tornare, giusto? È giusto, fratello Sottima? L'ho detto a centinaia di persone. Andai proprio là ed egli mi sentì raccontarlo il giorno prima di partire laggiù. Due giorni dopo si trovò proprio là. E vide ogni parte di ciò avvenire proprio esattamente. Dissi loro di sì, le corna saranno alte esattamente 42 pollici. E la guida disse 42 esattamente. Disse, fratello Branham, dopo disse, dov'è quell'orso grizzly sulla cima di questo monte? Disse, fratello Branham, secondo quello che mi hai detto ucciderai un orso grizzly prima di tornare dove si trova Eddie Biscal con una camicia verde a quadri e sua moglie l'aveva messa nella sacca da campeggio e lui mi disse che non ne aveva una. Disse, ebbene allora ci sarà qualcuno che l'avrà perché ci sarà e indossava quella camicia verde a quadri. Disse prima di tornare là? Dissi quello. Disse fratello Branham, ma aveva un fratello che aveva l'epilessia e tu mi hai detto quando lui avrebbe avuto un'altra crisi di togliergli la camicia e gettarla nel fuoco e non l'avrebbe più avuta. Ebbene lo fece, Dio lo guarì da ciò. Ora disse, allora non posso dubitarlo, ma dove sarà quell'orso? Disse, egli è Geova Giara, egli può provvedere un orso da se stesso per fare adempiere alla sua parola. E quando eravamo a circa mezzo miglio da loro, essendo a circa 3 miglia da loro, eravamo a circa mezzo miglio da loro, io ero in piedi, lui disse, fratello Branham, ci rimane solo mezzo miglio, dov'è l'orso? Dissi, tu non dissi, cos'è quello? Bad. C'era un grizzly di 2 metri e mezzo con il pelo dalla punta argentata in piedi sulla cima del colle che mi guardava. Disse, siamo arrivati a 500 metri, lui disse, fratello Branham, hai mai sparato a un grizzly? Disse, ho sparato a molti orsi. Disse, meglio che gli spari da qui. Dissi, no, la visione disse che gli ero proprio vicino. Disse, oh, fratello Branham, disse, spara alla schiena ora, disse, perché se non gli spara alla schiena loro sono grandi combattenti. Io dissi, lo so, ma ho sparato al cuore, di questo nella visione. Lui disse, oh, e dissi, continua proprio ad andare avanti, Bud. Siamo andati in un'altra piccola gola, siamo risaliti, allora gli eravamo proprio vicino a circa 200 metri e dissi, questo è proprio giusto, dissi, aspetta che si guardi intorno, sembrava un grande mucchio di fieno, si girò e mi guardò. Io avevo un fucile piccolissimo e proprio quando si girò e mi guardò gli sparai dritto al cuore ed ecco che si girò così sul collo, venne il più velocemente possibile così. E Bud stette là, diventando bianco attorno alla bocca, disse, fratello Branham, non lo voleva in braccio. E dissi, neanche io, là. Disse, ora se quelle corna sono esattamente 42 pollici, quando arriverò laggiù avrò un attacco isterico. Dissi, faresti meglio ad averlo proprio qui, perché sarà in quel modo. Disse, un metro nella sacca della sella. E siamo scesi là, la visione diceva che una mano piccola avrebbe tenuto le corna. Mi accostai a fratello Ed e dissi, ora guarda quel ragazzo che tiene le corna. Ed egli fece il giro e prese il metro, lo tirò fuori, lo mise alla base della testa. Quella piccola mano, suo figlio Blaine, lo tenne in alto. Bud disse, misericordia, fratello Branham, proprio sul naso 42 pollici. Dissi, Bud, egli non fallisce mai. Voglio dire, egli dice esattamente. veramente, oh, egli è Dio. Quando iniziamo a vedere qualcosa di vero e genuino, ecco cosa voleva vedere quella regina, qualcosa di vero. Ero solito cacciare con un mio fratello mezzo indiano, il suo nome è Bert Cole, è un britannico e vive quassù, un inglese, vive nel New Hampshire, un grande cacciatore, amo cacciare con lui, non bisognava preoccuparsi che lui si perdesse, conosceva la via del ritorno. E noi, ma lui era l'uomo più cattivo che abbia mai visto in vita mia, quel tizio era davvero malvagio, aveva occhi come una lucertola e mi guardava sempre con quegli occhi da lucertola e comunque mi spaventava a morte. Ma lui era solito sparare ai piccoli cerbiatti, sapete, ai piccoli cerbiatti, ora va bene, ho ucciso cerbiatti, quando se la legge dice che si può uccidere un cerbiatto, uccidetelo, va bene. Abramo ucciso un vitello, lo diede da mangiare a Dio, non c'è niente sulla dimensione di qualcosa o sul suo sesso, ma ucciderli solo per cattiveria è sbagliato, non si dovrebbe fare uccidere solo per cattiveria. Quella è una cosa in merito all'indiano, il perché lui era il grande conservazionista che abbiamo mai avuto, lui prendeva solo quello che doveva usare, se ne prendeva di più lo lasciava libero. L'uomo bianco era un assassino, andava e sparava ai bisonti e così via come bersagli, quello è il cattivo, è il fare cose del genere. Ma Bertie gli sparava solo per divertimento, per farmi stare male, disse, voi predicatori siete codardi, quindi ecco cos'è un, sapete cosa un, quella parola viene usata qua su, codardo, disse, questo è il problema di voi predicatori. Così un giorno andai lassù e si era fatto un fischietto, l'aveva fatto sembrare un piccolo cerbiatto, con quel piccolo brrr, loro piangono come se stesse piangendo per la sua mamma, e dissi, Bert, non lo faresti. Disse, oh, tu predicatore codardo, disse Billy, saresti un buon cacciatore se non fossi un predicatore. Ma dovevo comunque prendere la sua selvaggina per ogni autunno, vedete, così io lo lasciai fare, così disse, Bert, tu non lo faresti. Lui disse, cosa c'è di male nell'uccidere un cerbiatto? Io dissi, niente, ma sparargli per lasciarlo lì, andare a sparare a un altro solo per essere cattivo, dissi, questo è male, Bert, non dovresti farlo, quello crescerà per essere un grande cervo, un giorno forse una cerva, avrà molti altri cervi, un giorno potreste avere dei figli che vogliono cacciare, e così via. Ma sciocchezze, disse, tanto malvagio quanto poteva essere. Così quel giorno era molto tardi e lassù abbiamo il cervo dalla coda bianca, e voi parlate di Houdini che è un artista della fuga, lui è un dilettante rispetto a uno di loro. Ragazzi, sarebbe sparito così, bisogna essere veloci, rapidi e un buon tiratore per colpirlo, e poi dopo aver sparato alcune volte. La stagione era un po' avanzata e avevamo cacciato tutta la mattina, non c'era nemmeno una traccia, con circa 12 o 15 centimetri di neve, e noi portiamo sempre un termos pieno di cioccolata calda, così se venissimo colti fuori nella tempesta la sera o qualcosa del genere, saremmo andati avanti senza problemi e avevamo un panino nella giacca. E verso le 11 pensai, beh, non abbiamo visto nemmeno una traccia né niente. Le notte al chiaro di luna e loro mangiano di notte, sapete, si cibano, e di giorno vanno e si sdraiano sotto i cespugli, dietro i tronchi grandi. Così stavamo arrivando in alto, quasi al limite del bosco, e pensai che forse Bert stava facendo strada, e arrivavamo in cima al monte, poi lui si separava e andava da una parte e io dall'altra, e poi tornavamo indietro, magari rientravamo quella sera o la mattina dopo. E se uccidevamo un cervo sapevamo dove andare a prenderlo e così via, prendevamo un cavallo e lo inseguivamo, così allora pensai lui era... Arrivò ad una piccola radura grande, circa 3 o 4 volte questo edificio, e in un certo modo si rannicchiò su un cumulo di neve, quasi si rannicchiò. Questa parola non si usa qui, vero? Sono un meridionale. In altre parole, si abbassò giù, così. E lui scese e allungò la mano per prendere qualcosa nella sua giacca. Pensavo stesse per prendere il suo panino, e così allungai la mano per prendere il mio. Pensai, beh, ci separeremo qui. Andrò da una parte e lui dall'altra e caccerò di nuovo questo pomeriggio. E allungò la mano dietro e tirò fuori questo fischietto. Disse, ora, Bert. E lui mi guardò quegli occhi da lucertola che mi guardavano e fece una specie di ghigno, quella piccola risata sogghignante sul suo volto, e tirò fuori quel fischietto così e lo soffiò. E quando lo fece, una grande cerva si alzò proprio dall'altra parte di quella piccola radura. Pensai, oh, ha fatto un passo falso. Ora, quello è strano, di solito non lo fanno quando vengono cacciati, voi fratelli indiani lo sapete. E allora lui mi guardò e quegli occhi da lucertola, lui rideva e lo suonò di nuovo, e quella madre cervo uscì proprio in quella radura. Ora è proprio strano che essi lo facciano. Ora, una daina è una madre di cervo, sapete, potevo vedere il suo grande, ero abbastanza vicino da vedere i suoi grandi occhi, quelle grandi orecchie alzate, così aggraziate. Uscì proprio là fuori, ora, qual era il problema? Lei non stava dando spettacolo, era una madre, era nata madre, l'istinto di madre era in lei e il suo piccolo stava piangendo, non le importava di temere qualsiasi cosa, lei stava venendo per trovare il suo piccolo. E noi non portiamo mai una cartuccia in canna, così lui mise una cartuccia, una calibro 30.06, un proiettile a fungo da 180 grani, fungo, lo tirò su ed era un ottimo tiratore. E quando il era un Winchester modello 70, e quando tirò giù la leva così, lo scatto del fucile, la cerva si spaventò. Guardò e individuò il cacciatore, ma non scappò via. Ora sapete che è strano, ma era una madre, il suo piccolo era in difficoltà, lei era nata madre e stava cercando il suo piccolo. E guardò quel cacciatore e lei con il naso alzato guardando così cercando di trovare il suo piccolo. Lui l'aveva sentito piangere, non stava recitando, era autentica, lei era una madre. Lo vidi prendere la mira, un tiratore micidiale, e pensai, oh ma, le farà esplodere il cuore fin dall'altra parte. Come può ingannarla in questo modo? Come può essere così meschino da farlo? Soffiare quel fischietto e portare qui quella madre cerva e spararle? Dubito che l'avrebbe mai presa. E pensai, farà esplodere il cuore fedele di quella cerva. Guardai e vidi che stava prendendo la mira, pensai, non appena il centro di quel mirino passerà su quel cuore fedele, lo farà esplodere. Mi girai di spalle e non potevo guardarlo. E iniziai a pregare, dissi, Padre Celeste, come può farlo? Come può farlo, Signore? E lui non mi ascolta mentre parlo di te, dissi, come può farlo? Ed ero là in un certo modo pregando in disparte dietro un cespuglio. Mi aspettavo che il fucile sparasse da un momento all'altro, ma non sparò, aspettai, non sparò. Mi guardai intorno e stava facendo così. Non riusciva più a tenerlo. Si guardò intorno, grandi lacrime gli scorrevano sulle guance, i suoi capelli neri indiani gli scendevano sul viso. Gettò a terra il fucile e disse, Billy, ne ho avuto abbastanza. Conducimi a quel Gesù di cui stai parlando. Che cos'era? Lui vide qualcosa di reale, vide qualcosa che non era finzione artificiale. Vide la vera manifestazione della maternità alla ricerca del suo piccolo, qualcosa che era genuino. Oh Dio, rendi tutti noi quel tipo di cristiani. Quanti qui dentro vorrebbero essere un cristiano quanto quella cerva era una madre? Il vostro cuore, pericolo nient'altro, vedete qualcosa di grande, vedete qualcosa di vero. Allora Dio, oh che le sue benedizioni. Chiniamo i capi solo un momento, ognuno di voi nel proprio cuore preghi e dica, Dio, rendimi quel tipo di cristiano, proprio silenziosamente da soli ora. Oh Dio nostro Padre, conceda ai tuoi servitori, oh Padre, il perdono del peccato, ascolta il nostro grido, benedicici ora. Rivela i nostri peccati ai nostri cuori e rendici veri cristiani.
Let grace and mercy abound in our hearts.
Che la grazia e la misericordia abbondino nei nostri cuori. Concedilo, Signore.
They saw something real.
Hanno visto qualcosa di reale e allora erano pronti. Hanno visto qualcosa che non poteva essere fabbricato. Doveva essere qualcosa di reale, non una cosa fabbricata. E noi abbiamo un Dio stasera. Quell'uomo è un diacono di una chiesa, proprio là su quel cumulo di neve, con le braccia avvolte attorno ai miei pantaloni congelati, disse, Billy, ci deve essere un Dio da qualche parte, disse, c'è un Dio che può rendermi un cristiano tanto quanto quella cerva è una madre. Dissi, sì, Bert, il suo nome è Gesù. Lo riceverai, disse con tutto il cuore, Billy, io lo ricevo. Mi inginocchiai nella neve, tolsi il proiettile dal suo fucile, misi il braccio attorno al suo collo, là, pregando insieme. Lui ricevette Gesù come suo salvatore. È stato circa 20 anni fa, ora è un membro fedele del corpo di Cristo, un fratello meraviglioso. Ora, mentre preghiamo, quanti qui nella presenza divina con i capichini diranno: vorrei essere quel tipo di cristiano. Forse non avete mai accettato Cristo come vostro Salvatore e vorreste dire: Dio sii misericordioso verso di me, ho sempre voluto essere un cristiano, ma in realtà non ho mai visto niente che mi avrebbe reso niente di così reale, ma credo davvero che c'è un Dio e voglio accettarlo come mio Salvatore. Volete alzare la mano e dire: prega per me, fratello Branham, Dio ti benedica, Signore. Un altro: Dio ti benedica, Signore. Un altro: Dio ti benedica, Dio benedica te, 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 Dio ti benedica là dietro, Signore. Alcuni: un altro. Ora, potete essere un membro di una chiesa, non sto parlando di un'appartenenza, sto parlando del vostro essere un cristiano genuino. La morte non significherebbe niente per voi. Amate Gesù al punto che egli è proprio, siete, lo amate come una madre amerebbe il suo bambino. E sapete, parlate dell'amore che egli ha per voi. Egli disse: può una madre dimenticare il bambino che allatta? Egli disse: lei potrebbe, ma io non posso dimenticarmi. I vostri nomi sono incisi sui palmi delle mie mani. Ora la regina del Mezzodì venne per vedere la sapienza di Salomone. Qui c'era Gesù, dopo tutte queste centinaia di anni, stava facendo la stessa cosa. E loro, lei disse loro, lei venne ad ascoltare Salomone ed egli era qui con lo stesso dono, solo più grande, promise che in questo giorno avrebbero ricevuto il segno della risurrezione. Dio, rendici reali. Pregate ora. Dio sia con voi, pregate soltanto, proprio in silenzio dentro di voi, dicendo: sì, misericordioso Signore, ora mi pento di tutti i miei peccati, credo in Lui. Dio vi benedica, confidando che sia la fede nel vostro cuore. Ora alzate i capi, guardate qui, sono vostro fratello, vengo per dirvi la verità. Il Dio che diede il dono a Salomone è lo stesso Dio stasera. Gesù era là in quanto Dio manifestato in carne e lo mostrò alle persone. Ora la Bibbia predice che nell'ultimo giorno lo Spirito di Dio si manifesterà allo stesso modo, appena prima della venuta del Figlio di Dio, sarebbe come era a Sodoma. Lo credete? Ora, che il Dio che avete accettato come vostro personale Salvatore, che Egli parli stasera. Quanti di voi qui, che ometterò i biglietti di preghiera proprio in questo momento, quanti qui non hanno un biglietto di preghiera? Ora non avete un biglietto di preghiera e credete che Dio vi guarisca. Alzate la mano e dite: io crederò. Bene. Ora guardate da questa parte solo un momento, essendovi estraneo. Ora, se Gesù fosse qui stasera indossando questo stesso abito che Egli ha dato a me anni fa, ora, se veniste da Lui e diceste: Signore, vuoi guarirmi? Egli non potrebbe farlo, l'ha già fatto, lo credete, vero? Per le sue lividure, ma Egli potrebbe dimostrarvi che era Cristo. E l'unico modo in cui lo riconoscereste non è dal modo in cui Egli era vestito, non le cicatrici su di Lui, ma il ministero che Egli avrebbe avuto sarebbe stato la parola. E la Bibbia disse: la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, è un giudice dei pensieri del cuore. È giusto? Ora, quanti sanno che è vero, dicano amen. Ora la Bibbia disse che Gesù ora è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È giusto? Ora, se Egli è lo stesso sommo sacerdote e se la vostra fede lo tocca, e osservate, vedete, ora se sono... Ascoltate, credete che Egli avrebbe qualcosa a che fare con un ipocrita? Gesù? No, Signore. Credete che Egli sarebbe associato a menzogne? Non il nostro Dio, no. Ma il nostro Dio è responsabile per la Sua parola. È giusto? E umilmente Egli permette che questo avvenga non perché deve farlo, ma per mostrare alla gente che Egli è Dio e mantiene la Sua promessa. Dio. Alcuni di voi là dietro, voi anglosassoni, lo credete con tutto il cuore? Alzate la mano e dite: lo credo. Prima di veder fare qualcosa di reale, lo credo. La gente indiana, credete con tutto il cuore? Alzate la mano. Ora chiederò di nuovo a voi senza un biglietto di preghiera, alzate la mano. Ora non avete un biglietto di preghiera, alzate la mano. La gente bianca là dietro. Bene. Ora voglio che pregate, voi gente là dietro pregate, dite: Signore Gesù, quel predicatore non mi conosce, ma tu mi conosci. Ora potete abbassare la mano e pregare e dire: Signore Gesù, se sei un sommo sacerdote, lascia che ti tocchi, e poi tu voltati come la donna che toccò la sua veste, ed egli si voltò e disse: chi mi ha toccato? E Paolo, oh, Pietro disse: Signore, lo rimproverò, tutti ti stanno toccando. E gli disse: ma percepisco di essermi indebolito, virtù, forza uscì da lui. Ora, se una piccola donna lo toccò usando il dono di Dio, se una piccola donna che lo toccò lo indebolì, che ne è di me, un peccatore, salvato per grazia. Ma cosa disse egli? Le opere che faccio io le farete anche voi, più di queste ne farete. Ora la Reggia come dice maggiori, ma nella traduzione originale niente potrebbe essere più grande. Egli guarì i malati, risorse i morti, fermò la natura, fece ogni cosa. Ma più di queste ne farete in tutto il mondo, vedete, perché io vado al Padre. Ora pregate, sapete cosa non va in voi, e pregate, lasciate, se non avete mai visto fare niente di reale, ed egli apparirà qui stasera nella sua presenza. Ora, non io, è il mio, non importa quanto dono io abbia, anche voi dovete avere fede, perché è la vostra fede che lo opera, non sono io. La donna, lei toccò la sua veste ed egli si indebolì, quella fu la donna che usò il dono di Dio. Ma quando egli andò via dalla casa di Lazzaro e se ne andò e tornò e risorse un uomo che era morto da 4 giorni, egli allora non disse di essersi indebolito, quello era Dio che usava il suo dono, lo credete? Perché egli alla tomba, sapete, disse: io ti ringrazio Padre, mi hai già ascoltato, l'ho detto per questi, vedete? E gli disse: non faccio nulla finché il Padre non me lo mostra. Ecco perché egli non tornò quando lo mandarono a chiamare. Ora pregate. E se sono un servitore di Dio, ora, se qualcuno pensa che questo sia falso, venga qua su a farlo. Vediamo, ve lo fare, se è falso. Davvero silenziosi. Allora, se non lo è, viene da Dio. È la Bibbia di Dio. Ora credete. E credete proprio ora tutti. Sono un nervoso, queste sono 11 riunioni consecutive per me e sono proprio esausto, lo sapete, sera dopo sera, ogni sera, forza, virtù, e durante il giorno egli mi manda giù all'angolo e dice: rimani qui, ci sarà un ragazzo che passerà su una sedia a rotelle, quelle sono le grandi visioni, queste sono piccole, voi causate queste, quella è quella che Dio dà, dicendo: quest'uomo passerà e ha fatto una certa cosa ad una certa ora, si farà largo passando l'angolo, parlagli soltanto e si alzerà dalla sedia e proseguirà, che nessuno sappia chi l'ha compiuto. Lo sentite qua su nei giornali e cose del genere? Nessuno sa chi è. Egli mi manda laggiù, dice: fai questo, vedete? Quello è Dio che usa il suo dono, vedete? Ora lo fate voi, usate il dono di Dio e dite: grande sommo sacerdote di Dio, lascia che ti tocchi. E usa tu il fratello Branham per parlarmi. E se solo tu mi dirai qual è il mio problema e cosa, questo o qualcosa per cui sto pregando nel mio cuore, io crederò con tutto il cuore. E allora sarete in grado, come la madre cervo, come... vedrete qualcosa di reale, come ha visto Bert Cole. Ora qui, eccola, grazie Signore, guardate da questa parte. Quanti hanno visto quella foto sul giornale stasera, la vedete? L'ha mostrata qui. Bene, sapete quella colonna di fuoco che avete visto sul giornale? Essa è qui, si trova proprio là. E sopra una piccola donna seduta qui dietro verso il retro, una piccola signora. Porta gli occhiali, è piuttosto magra, soffre di allergie. Credi, sorella? Hai alzato la mano alcuni minuti fa? Non avevo un biglietto di preghiera, non hai un biglietto di preghiera, vero? Alzati in piedi, è quello di cui sta soffrendo? Se è così, alza la mano, e se ti sono estraneo, agita la mano così. Voglio chiederti una cosa, in questo momento hai provato una sensazione molto dolce, vero? Proprio reale, sto guardando proprio quella colonna di fuoco che gira intorno a quella donna proprio ora. La tua fede ti ha sanata, Gesù Cristo, vedi. Ora, credi?